Io comincio a fare una brevissima introduzione. Benvenuti al quinto incontro seminariale del percorso di ricerca delle pretese della regione. Un incontro a cui tengo molto, perché non solo perché abbiamo l'onore di avere Benedetta che ci aiuta a capire qualcosa di questa tappa che ho proposto, ma perché in effetti è il primo incontro dove in maniera più forte rispetto all'ultimo entriamo con le mani in pasta sulle questioni religiose legate a questa proposta che ho cercato di sviluppare a partire dalla nozione di credenza religiosa e poi di credenza tout court in realtà, per poi essere formulata in una seconda battuta nel senso di questa nozione di pretesa così come ho cercato di articolarla negli ultimi incontri. Le prime, ribadisco un po' il percorso, le prime tre sedute sono state sostanzialmente dedicate alla messa a punto di un piccolo modello epistemologico che sottolineava, che non voleva restituire l'interesse del fenomeno della credenza in epistemologia, ma voleva semplicemente sottolineare un aspetto della credenza che però insomma io indicavo come un aspetto essenziale, non un aspetto, forse l'aspetto essenziale semplicemente perché è irriducibile, e poi avevo cercato appunto di articolare questo aspetto della credenza attraverso la nozione di pretesa. Lo scorso incontro era perché l'esito probabilmente non è stato quello auspicato, è stato molto interessante appunto per corroborare e criticare la posizione epistemologica proposta. Mi ero preposto di testare rispetto alla specificità religiosa questa proposta epistemologica. È stato forse più il caso la scorsa volta di analizzare ulteriormente la questione epistemologica in se stessa più che entrare veramente nella specificità del religioso e quindi di quanto nelle religioni, in una religione eccetera eccetera questa nozione tecnica, per cui in qualche modo facciamo un passo direttamente su una tematica precisa, ma che forse più di affrontare la questione in generale rispetto alla religione ci permette ancora di più di testare questa proposta in ambito religioso. Detto ciò, ovviamente dico che questo test, diciamo così, lo verificheremo solamente alla fine, nel senso che la nozione che ho proposto è quella di profezia, l'idea, il fenomeno di profezia. Bisognerà innanzitutto capire di cosa stiamo parlando, analizzarlo in tutte le sue sfaccettature, almeno nelle quelle principali, prima di poter poi, forse verso la fine di questo incontro, cercare di tirare le somme rispetto alla proposta di tecnologia che facevo. Per cui, insomma, il motivo per cui ho scelto e ho proposto questa nozione di profezia era molto semplice, si basava su un'intuizione molto, molto naif, che è quella di dire che nella profezia, insomma, c'è qualcosa che viene detto, qualcosa di tendenzialmente inaspettato, comunque nuovo, comunque diverso da un'abitudine, da qualcosa di sedimentato, e quindi il profeta in qualche modo, si potrebbe dire appunto in maniera molto naif, che in qualche modo pretende qualcosa, qualcosa appunto pretende perché appunto non è qualcosa di accettato. Ovvio, questa è solo un'intuizione molto naif che mi permetteva di porre la questione della profezia come una questione forse pertinente. Nello studio che io stesso ho un pochettino fatto sulla profezia mi sono reso conto che questo margine di pertinenza è molto limitato, nel senso che secondo me rispetto a questa idea intuitiva, se andiamo a guardare il fenomeno della profezia, c'è molto poco che va un po' in questa direzione. Quello che forse cercherò di fare alla fine, che mi sembra plausibile, poi vedremo insomma nel proseguo della discussione, che questo poco, forse anche se poco, è un poco rilevante, un poco che ha un senso. Però ecco, non è una cosa che farò molto verso la fine, perché pensavo poi appunto di introduco subito la struttura di queste nostre tre orette di discussione, di lasciare immediatamente la parola a Benedetta Senezzorzi, che è la specialista in causa, insomma, è quella che sa e può dire qualcosa di questa nozione, lasciando sostanzialmente carta bianca, anche lui di prendere le distanze, di fare un discorso dipendente dal mio, dalla mia proposta epistemologica, che in qualche modo le ho comunicato, ma insomma, non deve, su cui non deve evidentemente reagire immediatamente. Per poi invece in una seconda fase, dopo magari una pausa, riprenderò io un po' le fila, gettando qualche spunto e cercando con la violenza universalizzante di cui mi accusa Francesco, cercando insomma di tagliare un po' le cose, cercare di dare una grossolana tassonomia di mi sono fatto la profezia e cercare di capire in che direzione si può andare e cosa in particolare interessa, e quindi tornare alla fine alla questione di cosa può interessare per incrociare la questione di fondo proposta, che è quella appunto della nozione epistemologica di pertenenza. Lascio quindi la parola a Benedetta, introducendola molto brevemente come semplicemente una vera teologa, no, una persona comunque insegna alla Facoltà Pontificia Sant'Anselmo e all'Istituto Teologico delle Marche, sì. Delle Marche di Ancona, è monaca benedettina in fase di transito in un'altra costellazione, pur essa benedettina, ma particolare, che è quella della comunità camaldolese, motivo per cui appunto ci ha spiegato perché veste in questo momento in borghese, e attiva nell'Associazione Teologica Italiana, di cui tra l'altro penso sia ancora responsabile del sito.
Sì, quindi, ma in via di sì, perché bisogna sempre avere un po' di...
E attiva peraltro anche nell'associazione reportata, si chiama ancora così, insomma, il sito mondodomani.org, tra l'altro presso, con cui ha collaborato, che collabora anche è una rivista, Daniele qui presente. Grazie di essere venuta, di aver accettato l'invito, ti lascio immediatamente la parola e, come avrai capito, il nostro stile è quello che interrompe, diciamo, stabiliamo le 4 o fate qualcosa comunque per finire la prima tornata.
Allora, intanto grazie, io
un attimo, spero, sì.
Allora, vi volevo anche far vedere, questa è una Bibbia che permette una visualizzazione di varie traduzioni fino a 4 colonne.
Okay. Quindi lo lasciamo lì.
Lo lasciamo perché potrebbe servire, io non ho la seminato troppo volume, sì. Meglio. Se no facciamo con questa.
La Bibbia, se magari, grazie.
Ecco, grazie. E sarebbe più lento con questo, magari forse con la Bibbia.
Sì, sì, facciamo qui.
Allora, io intanto vi ringrazio per l'invito perché mi trovo molto. Molto bene. Si chiama Unbound, sì. Mi trovo molto bene con questo stile, spero di poter ricambiare l'invito più spesso anche presso la comunità dove mi trovo e dove il progetto è anche soprattutto quello di fare un discorso di riflessione tra fede e cultura, per cui mi sarete molto utili se potremmo continuare. E la seconda cosa che vorrei dire è il mio metodo di studio e di approccio, che è stato quello in particolare di aver, diciamo, approfondito la patrologia in una prospettiva di storia delle idee o storia della teologia, per cui quello che avevo già un pochino detto prima a tavola è il mio specifico, è l'interesse per la storia dei termini con l'immagine, diciamo, lo spiego spesso con l'immagine del prisma, no? Cioè il fascio di luce entra, ha degli assorbimenti, delle deviazioni e viene rilasciato anche con diverse gradazioni. Allora, questo è un po' quello di cui io mi interesso, cioè la trasformazione delle parole nei vari contesti storici, le deviazioni spesso di significato, gli assorbimenti, cioè alcuni significati vengono perduti e spesso però poi da una cultura un termine esce fuori con un altro significato. E tutto questo ha a che fare con l'inculturazione di cui i padri sono stati i primi un po' maestri, per cui è per questo anche un interesse in questa prospettiva. I limiti della mia impostazione saranno questi. Io per dovere un po' di panoramica generale avevo pensato di fare di dire due parole sulla profezia dell'Antico Testamento per quanto si differenzia almeno rispetto alla terminologia nel Nuovo Testamento, ma assolutamente non posso, non sono in grado e non sono entrata nel discorso di che cos'è un profeta dell'Antico Testamento. Quindi se lo faccio vi chiederei di non farmi poi neanche troppe domande, perché non lo so. E allora, la struttura del mio intervento vorrebbe essere questa: una prima introduzione sulla profezia dell'Antico Testamento e quella del Nuovo, giusto per vedere un po' le differenze, su cui veramente non mi soffermo. E un secondo punto, vorrei mostrare la presenza e il significato e la funzione dei profeti all'interno del Nuovo Testamento. Poi soprattutto quello che è un po' il mio apporto, che può essere il mio apporto specifico, è il terzo e il quarto punto, cioè la scomparsa del profetismo nel secondo secolo e la differenza tra profetismo e carisma profetico. Questo ci aprirà all'ultimo punto, su cui poi secondo me avremo invece molto da dibattere, al di là di quello che tu pensi, cioè la pretesa di verità della profezia o del carisma profetico, come oggi in qualche modo l'abbiamo fatto rientrare dalla finestra, ma come oggi pone veramente un problema di pretesa di verità. Per cui quello che tu scrivevi nella presentazione, la profezia è l'esempio migliore di credenza in ambito intrareligioso e si presenta come forma particolarmente dirompente di pretesa, io penso che sia ancora qualcosa su cui oggi dobbiamo dibattere, ecco. Come avete sentito, forse la mia prospettiva è particolarmente consapevole di donna teologa, che appunto agisco all'interno anche di un'associazione che è quella delle teologhe, che si propone un po' anche di mettere a tema la prospettiva di donna sulla teologia. Non a caso quindi noi parleremo anche delle profetesse, dei problemi della soggettualità femminile all'interno della pretesa di verità proprio. Allora, direi che possiamo iniziare, e quando volete mi interrompete, vi prego, non mi interrompete sui profeti dell'Antico Testamento, ne so veramente poco. Allora, intanto nell'Antico Testamento si può dire in generale che appunto si tratta di un fenomeno tipico della storia di Israele, anche se la profezia in generale non è esclusivo patrimonio di Israele, però in Israele i profeti assumono una valenza particolare. Intanto abbiamo tre termini, no, che indicano i profeti. In generale l'uomo di Dio può essere detto anche il profeta, ma il termine più specifico è il termine Nabì. Qualcuno dice che la radice viene da ribollire interiormente, infatti spesso sono molto arrabbiati questi profeti, ma il significato sarebbe il chiamato a parlare, quindi perché portavoce di Dio. E poi alla fine il verbo stesso Nabà verrà a significare appunto proprio forse dai profeti comportarsi o agire da profeta, ma capite che appunto c'è il problema di oggi, no? Che il termine stesso viene connotato dal suo contesto storico. Il secondo termine è Hozè, da Hazà, guardare, propriamente viene tradotto il veggente normalmente. Attenzione, perché benché ci possa essere fortemente una critica nei confronti di coloro che vedono prima, no, intuiscono il futuro, qui soprattutto i veggenti sono detti coloro che hanno una tale intuizione sulla storia, che hanno gli occhi appunto lucidi, dicevano Nietzsche, e quindi tali da scorgerne l'azione di Dio. Anzi, nel testo spesso il termine prende connotazione negativa e designa coloro che danno risposte favorevoli sempre e quindi sono falsi profeti. Il terzo è Roè, da Roà, sempre vedere, è un titolo molto antico che poi cade in disuso. Vedete quindi anche, no, all'interno della storia di Israele la stessa terminologia, come la figura e le funzioni del profeta subiscono anche delle variazioni. Il problema è quando questi termini vengono tradotti dalla Settanta. La Settanta traduce con un solo termine, che è profetes, e c'è il problema del pro. Pro femi, quindi parlo pro. Che vuol dire pro? Pro viene inteso in modo particolare rispetto a ciò che è la funzione del profeta dell'Antico Testamento a nome di, quindi portavoce per conto di Dio, ma non si scolla, diciamo, dal pro, che significa prima, e quindi in qualche modo fa ricadere il concetto di profezia anche veterotestamentaria in un concetto che viene invece criticato dall'Antico Testamento o in qualche modo dal momento forte del profetismo di Israele, cioè l'idea di un prevedere, no? Un'idea che ha a che fare di più con la mantica, con gli indovini, eccetera. Ma un pro può significare, questo è il terzo punto, anche parlare davanti a. Quindi in questo senso traduce bene l'idea della funzione del profeta dell'Antico Testamento, che parla davanti al popolo, quindi è l'annunciatore. In tutto questo Israele tende a sottolineare l'idea del legame tra profeta e parola, no? Nella parola più che appunto forse le visioni, anche se ci sono, tanto che poi la funzione del profeta dell'Antico Testamento in relazione al popolo diventa una funzione quasi di guardiano, di sentinella, di pastore, mentre in relazione a Dio è il servo, l'abbiamo visto stamattina in un testo, il servi, cioè i profeti, no? C'era scritto il messaggero, l'uomo di Dio, anche uomo di Dio è un altro termine generico con cui si indicano i profeti. Che tipo di parola è quella pronunciata dal profeta? È una parola storica, cioè accade in un tempo e in una determinata situazione. Il profeta non parla per tutti i tempi, non parla per qualsiasi persona, parla per una situazione particolare. E normalmente avverte di un certo giudizio imminente di Dio che mette tutto in questione. Normalmente accade a partire da una situazione di infedeltà di Israele, quindi è una reazione a una infedeltà di Israele, e diciamo caratterizza il profeta con una relazione immediata con Dio. Ecco, questo sarà uno dei punti interessanti anche di differenza rispetto a Gesù profeta, per esempio. Cioè, si dice sempre l'introduzione anche del messaggio profetico è la parola fu su, no? Fu proprio significa accadde, addirittura viene tradotta accadde su. Allora, l'iniziativa è sempre divina, è un dono di Dio, quindi non si studia da profeti, diciamo. E c'è una relazione immediata tra il profeta e Adonai nella vita dell'eletto, che spesso stravolge la vita del profeta. Pensate a Osea, no? Che deve arrivare a sposare la prostituta, ma in generale Ezechiele, no? Che proprio fa delle cose assurde, veramente stravolge completamente la vita perché la travolge. E il suo servizio è nella linea della mediazione. Però mentre i profeti, questo lo anticipo rispetto a quello che dirò sul Nuovo Testamento, mentre i profeti dicono al popolo dovete tornare a Dio, una cosa che Gesù non fa mai è questo, cioè l'appello alla conversione in realtà in Gesù si trasforma in venite a me, voi tutti che... E questa è la pretesa anche di Gesù, per esempio. Normalmente è una chiamata sempre individuale, e anzi distinguono i testi dai figli dei profeti che invece usano mezzi umani per provocare addirittura uno stato di mantica, no? Di impossessamento, e c'è una critica nei confronti di questi figli dei profeti che sono gruppi. Invece il profeta dell'Antico Testamento è sempre diciamo un uomo singolo che ha una missione per altri. È un uomo della parola che usa particolari generi letterari come l'oracolo, no? Ma anche gesti, no? Gli ot, cioè questi segni forti con cui corrobora la parola. Attenzione, perché l'unione tra parola e azione non è qualcosa di susseguente, è la parola stessa di Dio da dar che è un avvenimento, per cui non può non accadere tramite delle azioni e dei gesti la parola che viene da Dio. Allora, qual è il contenuto, se possiamo fare una generalizzazione? Blenkinsop ha fatto una schematizzazione, diciamo, nel contenuto della profezia dell'Antico Testamento, e dice che spesso è una critica contro lo sfruttamento in una situazione normalmente di povertà, quindi è un intervento a favore dei poveri, contro i privilegi o una iniquità legalizzata, no? Hanno la funzione di opporsi quindi al potere oppressivo, quindi di solito la parola del profeta è critica, no? E va contro il potere. Spesso la motivazione è anche economica, per esempio, no? Hanno contro una sorta di capitalismo di rendita, per esempio, e contro la monarchia, perché la monarchia si vuole sostituire a Dio, che deve essere l'unico re di Israele. Quindi perché poi hanno come messaggio i profeti la critica all'idolatria? Perché tutto ciò che è al posto di Dio, no, ma che invece è creatura, diciamo, è limitata, è umana, è idolatrico. In primis la monarchia, perché in realtà Israele accetta la monarchia come, no, una, deve pagare pegno, diciamo, ma non è un qualcosa che viene da Dio, perché appunto Dio dovrebbe essere l'unico re di Israele. Allora denunciano radicalmente l'allontanamento da Dio, e spesso la loro denuncia non ha una connotazione religiosa, spesso è politica, spesso è sociale, no? E la loro parola, soprattutto nel grande profetismo, è superiore a quella dei re e a quella dei sacerdoti. E parlando di idolatria, spesso si scagliano contro le false immagini di Dio. Sono famose, no, i testi in cui si parla di questi idoli che invece vengono dalla mano dell'uomo, sono creati, sono pitturati, sono messi fermi perché sennò cascano, ecco. Il problema è il vero e il falso profeta, quello ne parlerai tu, ma qui ho il testo che normalmente... Vado avanti?
No, vai,
parla. Ah, ok. No, se no te la lascio a te, senza fare il doppione. Cioè, il problema è, ma come si distingue il vero dal falso profeta? Perché poi questo è, e continua a rimanere il problema, no? La pretesa del profeta, poi chi la dirime? Ecco, il testo fondamentale dell'Antico Testamento che cerca di dare un criterio per la selezione è quello di Deuteronomio 13:1-3, e dice: quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore, attenzione perché no, qui già c'è il veggente collegato ai sogni, che ti annunzia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Allora, in realtà questo testo ha dietro anche l'altro, cioè quello che dice: la differenza tra vero e falso profeta è che la parola del profeta che non si compie nella storia è quella del falso profeta. In realtà qui c'è la possibilità che anche quella del falso profeta si può compiere nella storia. E che cos'è il punto dirimente? È il fatto appunto dell'idolatria. Ma anche questa, come la si distingue? Tu hai sempre detto, ho capito che tutte le profezie sono ex eventum, ma anche questa, perché in realtà poi tu capisci che una situazione è problematica dopo, non capisci più. Quindi, già questo è un problema, diciamo. Allora, questo della distinzione, o almeno del discernimento tra veri e falsi profeti, resta uno dei problemi forse ancora su cui possiamo discutere, insomma. Cioè, chi decide chi è il vero e falso profeta? Nella situazione, certo a posteriori forse è più facile, no? Ma nella situazione. Secondo problema, il vero profeta è colui che la parola la vive, appunto deve esserne travolto e la vive in prima persona. Passando, vedete, veramente velocemente, l'ho fatto proprio vergognosamente in 7 minuti, quindi ma non chiedetemi veramente molto altro. Passando al Nuovo Testamento, noi abbiamo personaggi che si dicono profeti, ancora Giovanni Battista, che ha detto il più grande dei profeti dell'economia prima di Gesù, da Gesù stesso, Simeone e Anna, che sono profeti. Attenzione, perché Anna è profetessa, una donna, e sarà interessante la recezione di questa profetessa nei scritti dei padri. Tutto gli diranno, tranne di essere una rappresentante di profetesse. Diventerà l'esempio della castità, l'esempio della donna che sta nella chiesa, della verginità, della vedovanza. La profezia scompare per questa donna. Gesù è detto profeta, anche se pochissime volte, solo due nel materiale di Marco e poi in Giovanni, ma più che profeta, tant'è vero che viene sempre messo o in corrispondenza figurale con profeti dell'Antico Testamento, per dire lui molto di più. Per esempio, domenica scorsa il riferimento era al fatto che anche Eliseo aveva dato da mangiare, aveva fatto le cose che aveva fatto Gesù, però mentre Eliseo gli erano avanzate per fare 10 ceste a Gesù, no? Ecco, per dire che lui è molto di più. Sì, dice.
No, cioè solo, forse mi è sfuggito questo, sì. Quando dici Anna è profetessa.
Anna profetessa, sì.
Ma è proprio nel testo biblico?
Nel testo, nel Nuovo Testamento è profetessa. A partire dai primi secoli, i padri da origine, eccetera, parlano di lei, ma evitano il termine profetessa e parlano di lei come esempio di donna virtuosa, di castità.
Ma nel Nuovo Testamento c'è scritto una profetessa?
Sì, sì, nel vecchio anche.
Sì, sì. Beh, ma ci stanno adesso le profetesse, usciranno fuori un sacco di donne, adesso le figlie di Filippo sono quattro, insomma, cioè, esistono. Poi no.
Anche nel Vecchio Testamento ci sono tre occorrenze.
Di profetesse, e beh, c'è sta
Deborah,
Miriam
e Hulda.
Ah, Hulda, sì, è la e poi la...
E Nadia.
Ah, no, Nadia, sì, è vero, sì.
Che per una fase.
Sì. Poi c'è la moglie del profeta, Isaia, che è detta pure lei profetessa, tra virgolette. Perché la moglie, sì, anche questo è un altro problema di attribuzione. Noi, per esempio, fino al IX secolo abbiamo testi che parlano di sacerdota e come interpretarlo non lo sappiamo. La Vulgata dice sono le mogli dei sacerdoti, perché si passa. Ma comunque, vabbè, adesso per dire, non è detto poi così facilmente cosa significava avere dei profetessi, appunto, o chiamare
in una. Quindi proprio
sì, sì, è proprio
la femminile di profetessa.
Però appunto potrebbe essere, no? No, per esempio la moglie di Isaia poteva essere chiamata profetessa, ma non perché lei era profetessa, ma perché, no, era la moglie del profeta.
Per esempio,
perché di solito questa operazione è facile.
Adesso non ricordo se è veramente testuale, ma viene detta anche la sorella di Mosè.
Infatti, Maria, sì, Miriam. Mm-hmm. Sì. Gesù quindi più di un profeta, appunto soprattutto per questa sua pretesa, cioè Gesù non dice andate a lui come facevano i profeti, dice venite a me. Quindi Gesù si propone come punto di riferimento ultimo. Avete udito che fu detto, ma io vi dico, no? E quindi capite che qui la pretesa di Gesù è scardina, insomma. Quindi presentato come più che profeta e veramente con una pretesa che poi soltanto al limite poi la fede risolve. Diciamo che a parte questi, quindi personaggi, noi abbiamo ruoli di profeti nel Nuovo Testamento. Non c'è più la formula così dice il Signore, che introduce normalmente il fatto che il profeta sta dando un messaggio che non viene da lui, ma questo dice lo Spirito Santo, per esempio in Atti 21:11. Non ci sono profeti di Dio, ma sono profeti. Allora, ci sono due situazioni. Noi abbiamo la prima comunità, che è una comunità di provenienza gerosolimitana a Gerusalemme, quindi che mantiene tutte in qualche modo le strutture dell'Antico Testamento, e abbiamo i 12 trattino apostoli, perché gli apostoli sono molto di più dei 12, ovviamente, no? I presbiteri, che deve essere un collegio probabilmente derivante da, appunto, diciamo dal sinedrio un po', quindi un collegio di presbiteri, i 7 che sono la nuova creazione e i profeti. Per esempio Atti 11:27 si dice in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Questi sono i due punti fondamentali. Ad Antiochia per la prima volta i credenti furono chiamati cristiani. Antiochia però è la zona, diciamo, più come dire, è il secondo centro, ecco, possiamo dire, è più aperto al paganesimo. Uno di loro, di nome Agabo o Agabo, si alzò in piedi e annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne. Allora noi abbiamo un cristiano detto profeta, che profetizza però non come i profeti dell'Antico Testamento, ma come i profeti, tra virgolette, pagani, perché questo è il senso di predire il futuro. Anche Giuda e Sila vengono chiamati profeti, 11:32, Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con un lungo discorso incoraggiarono i fratelli e li fortificarono. Attenzione, perché cominciamo ad avere le funzioni. Intanto c'è la parola, poi però non sappiamo che tipo di funzione avevano. Qui già ci viene detto che incoraggiano i fratelli e li fortificano. Sono inviati ad Antiochia. Cosa cosa abbiamo ad Antiochia? Ad Antiochia c'è una cosa molto interessante. Ci stanno degli apostoli profeti, e i profeti e i maestri sono sempre un binomio. Per esempio 13:1-3, c'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri, e questi sono anche i nomi: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno di infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto, non so se, del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani. Non so se vi richiamo, perché terminologia forte, e li congedarono. Allora, intanto qual è la differenza tra profeti e maestri? La profezia, poi vedremo altri testi che corroborano questo che sto dicendo.
E la profezia,
Atti 13:1-3. Siamo ad Antiochia, eh? Allora, la profezia sembra essere di più un annuncio carismatico. Prima Corinzi dirà esortazione, appunto, incoraggiamento, di questo tipo, mentre i dottori sarebbero i discendenti degli antichi scribi, cioè quelli che interpretano la tradizione in maniera, diciamo, più contenutistica, possiamo dire. Il loro lavoro è più sulla tradizione. Abbiamo quindi questi apostoli profeti che sembrano qualcuno ha detto dei discepoli itineranti, degli apostoli itineranti. Lo vedremo anche nella Didache questo. Ma la cosa interessante è che sembra un ufficio fondamentale. Cioè, noi troviamo, per esempio, anche in Efesini, ve lo cito, Efesini 4, allora, ecco, devo prendere la Bibbia. Insomma, profeti, maestri, dottori, evangelisti, no? Quando c'è la... Scusate, devo prendere il testo. Varie volte solo che adesso dunque vabbè, salterà fuori però poi, perché è fondamentale, ci vuole dappertutto. Vabbè, comunque Efesini 4 è qualche cosa, dove c'è appunto un elenco dei ruoli fondamentali, quindi apostoli, vediamo se me lo ricordo a memoria, apostoli, maestri, profeti, evangelisti, e c'era un quinto, mi sembra, no? E adesso purtroppo, adesso non mi ricordo. Allora, questa è un'altra cosa che vi volevo dire, cioè io normalmente l'altro anno ho fatto un corso su carismi e profeti in epoca patristica, all'Istituto Teologico, alla specializzazione dell'Istituto Teologico Marchigiano, che è in Sacramentaria, e quindi ho fatto proprio un lavoro su tutti i testi di questo tipo. Quindi però, quando ho parlato con Giuseppe, ho detto: guarda, io pensavo però di non soffermarmi su tutti i testi, come ha fatto per esempio questa mattina il nostro amico, e lui mi ha detto: sì, non ti preoccupare, per cui sono venuta senza i testi preparati, per cui, però dopo questa mattina mi ha preso un colpo, perché ho detto: adesso non avrò sicuramente il dossier, e succederà qualcosa come appunto sta succedendo adesso, che non mi ricordo precisamente la citazione.
4:11.
Grazie.
Pastori, c'è
anche. Pastori, infatti, mi citi per favore?
Ecco, pastori.
Allora, egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri. Quindi sono 5. Tutti questi 5 possiamo dire noi ancora ce li abbiamo, anche se non è così chiaramente. Quelli che sono certamente scomparsi sono i profeti. Questi non ce li abbiamo. Ecco. Allora.
Oddio, gli evangelisti pure.
gli evangelisti, beh, ci stanno, finito, beh, comunque ci stanno, insomma, sì. Ce li abbiamo avuti, ecco, sì, hanno fatto il loro ruolo. Allora, il problema infatti è questo, non ci sono confini netti con altri ruoli. Filippo è detto evangelista, ma è anche profeta. Ci sono profeti e dottori, profeti e apostoli itineranti. Ci si chiede, erano forse funzioni sovrapposte? O forse la lettura di questi testi, diciamo, come dire, chi scrive i testi sta vivendo un periodo storico in cui ormai si stavano intrecciando le cose e quindi rilegge un periodo più antico in maniera più, no, confusa? Questi sono tutti i problemi. Ha un compito ecclesiale specifico nel Nuovo Testamento, parla in nome di Dio, ma subito, soprattutto con Paolo, prima Corinzi 14, si capisce che va sottoposto a discernimento. Per esempio, prima Corinzi 14, 29, Paolo dice: parlino due o tre profeti, gli altri giudichino. O al versetto 32, gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace. Ecco, questo è un problema di Paolo. Paolo fa sottostare la profezia all'edificazione della comunità. Quindi, per esempio, la glossolalia è subordinata al carisma della parola. Cioè, il profeta, se profetizza, si deve capire. Se non si capisce, ci deve essere l'interprete, perché il fine di ogni carisma è l'edificazione della comunità, non, appunto, non un Dio di confusione, no? Questo però è chiaro, nei primi secoli avevano anche funzione liturgica. Vi anticipo già subito che nella Didache, sapete che la Didache per certi aspetti, soprattutto per l'aspetto che ci riconsegna l'Eucaristia, il primo testo che ci parla dell'Eucaristia, proprio della struttura, è più antico dei Vangeli, anni 70 siamo, no? E dice, dopo aver detto come fare l'Eucaristia, ai profeti lasciate rendere grazie e eucarizein come vogliono. Cioè non devono seguire un rituale, tanto sono ispirati da Dio, eh? Allora ci viene detto non solo che c'erano dei profeti, che erano itineranti, si capisce benissimo dalla Didache, ma che avevano funzione liturgica, cultuale, come appunto abbiamo visto prima. Ancora Paolo, prima Corinzi 12, alcuni Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo, questi sono quelli primi, no, come profeti, in terzo luogo come maestri, vedete fa una gerarchia. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono della guarigione, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Vedete che la glossolalia la mette alla fine, no? Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano? Desiderate i carismi più grandi, no? Questa è famosissima. E allora vi mostrerò una via sublime, che poi è quella della carità, e c'è l'inno alla carità. Allora, attenzione, perché all'interno di tutto questo noi abbiamo, come abbiamo accennato prima, in due testi questo agabo che predice il futuro. Allora, mentre l'Antico Testamento sembra aver fortemente connotato una idea di profezia contro l'idea pagana della profezia, no? Quindi della divinazione, dello stato di mantica, no? di impossessamento o di previsione del futuro, probabilmente nel Nuovo Testamento abbiamo in qualche modo anche un rientro di questa categoria, e vedremo anche nei testi dei primi padri che ci sarà un po' un conflitto con questo tipo di concetto di profezia, ma che in qualche modo sembra che girava, o non dico che era ammesso, però insomma rientrava, proprio perché probabilmente le prime comunità avevano molto più contatto con il paganesimo. E vedete l'altro testo, Atti 21, che riguarda Agabo. Eravamo da alcuni giorni qui quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani. Vedete che fa delle azioni come Ezechiele, no? E disse: questo dice lo Spirito Santo. Vedete, non dice la parola di Dio, no? Questo dice il Signore. L'uomo al quale appartiene questa cintura, i giudei a Gerusalemme lo legheranno così e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Quindi fa una profezia su Paolo, che infatti poi si avvera. In Luca profeti hanno la funzione della paraclesis, no? Dell'interpretazione della storia, ma anche dello stare accanto, dell'essere chiamati a conforto, quindi a consolazione. L'altro problema con i profeti del Nuovo Testamento è la presenza delle donne. Primo, Paolo e Luca dicono che questo carisma era esercitato anche da donne. Anzitutto, scusate, devo fare una premessa in generale. Nel Nuovo Testamento tutti sono abilitati alla profezia, cioè il popolo, la comunità è certa di aver ricevuto quei doni dello Spirito Santo promesso per gli ultimi tempi, quindi nella Pentecoste è stata dotata dello Spirito Santo, quindi tutti sono profeti, no? Riprendendo in Atti il testo di Gioele che dice: o fossero tutti profeti nel popolo di Dio, quindi tutti, uomini e donne tra l'altro, no? Perché si parla di figli e figlie profeteranno. Allora, senza distinzione, Gesù, quindi c'è una, è chiaro questo, che la profezia è di tutto il popolo e anche le donne lo esercitano. Anzitutto, proprio il contesto polemico di Paolo che dice che la donna quando profetizza si deve mettere il velo, il problema è che poi è diventato tutto sul velo, ha lasciato cadere in secondo piano il fatto che in realtà sta parlando della donna che profetizza in assemblea. E l'altro appunto è la citazione di Atti 2, 16-18, che citando Gioele 3 dice: i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, per dire che si è realizzata quella profezia nella Chiesa. E poi abbiamo in Atti 21,9 le figlie di Filippo. Per due volte si dice da una parte che avevano il dono della profezia e poi in un altro testo appunto che si parla di loro come delle profetesse. Il problema, quali funzioni avevano? Allora, sicuramente collegate alla parola, chi profetizza, dice Paolo, parla agli uomini per loro edificazione, esortazione e conforto. Queste sono praticamente quelle che possiamo identificare nel Nuovo Testamento come le tre funzioni: edificazione, esortazione e conforto, ma anche rivelazione e conoscenza. Perché appunto dobbiamo, quando Paolo dice a 1 Corinzi 14,31, bisogna profetare uno alla volta perché tutti possano imparare, vuol dire che c'è un contenuto di rivelazione. Eccolo qua, vedi la cosa, sono arrivata a Efesini 4,11, da qualche parte stava. Allora, il problema da una parte è che 1 Corinzi 12,28 ci parla di apostoli, profeti e maestri in cima alla lista dei carismi, quindi fondamentali, e dall'altro c'è il problema di queste figure di profeti che sono rimaste nell'antico, diciamo nei primi secoli, e che però poi sono scomparse dalla struttura della Chiesa. Che è successo? Ecco, allora, primo, forse ancora vorrei farvi due esempi dalla letteratura extracanonica, quindi testi contemporanei o forse anche precedenti ai testi del Nuovo Testamento, per molto tempo considerati canonici, perché sappiamo che questi testi che sono i sub-apostolici, no? Detti così, sono stati in molte chiese e per molto tempo considerati canonici. Didache, pastore di Erma e anche Giustino. Allora, la Didache intanto. Questi profeti nella Didache si occupano della mensa per i poveri, raccolgono denaro, hanno un ruolo liturgico e anche qui c'è il problema di distinguere i falsi dai veri profeti. Vi leggo un pezzettino. Quanto agli apostoli e profeti, vedete, conosce ancora il binomio presente ad Antiochia. Apostoli e profeti, Didache infatti probabilmente viene da Antiochia. Secondo il principio del Vangelo, fate così, ogni apostolo che giunge da voi accoglietelo come il Signore. Egli non rimarrà che un giorno solo. Se vi fosse bisogno, anche un altro. Se rimane per tre giorni, è un falso profeta. Vuol dire, no? L'ospite dopo tre giorni puzza, non manca più il tempo. Partendo, l'apostolo, attenzione, dice ancora apostolo, no? Come se fossero intercambiabili. Non prenda nulla se non il pane sufficiente fino al luogo dove si fermerà. Per questo si dice che forse erano apostoli itineranti che visitavano le comunità fondate magari da Paolo. Se chiede denaro è un falso profeta. Interessante anche questo, no? Come criterio di discernimento. Non mettete a prova né giudicate il profeta che parla in tutto nello spirito, perché ogni peccato viene perdonato, questo peccato invece no. guardate qual è il peccato che non riceve perdono, eh? Sapete che i testi della Didache sono vicini a Matteo, ma non proprio, quindi probabilmente vengono da una fonte orale comune. Non è però profeta ognuno che parli nello spirito, ma solo colui che ha i costumi del Signore. Quindi no, per questo poi il passaggio alla testimonianza, che poi vedremo. Colui che la parola che dice anche la vive in sé. Da questi costumi sarà riconosciuto il falso e il vero profeta. Eleggetevi dunque vescovi e diaconi, perché ovviamente non c'è ancora il vescovo come ruolo unico, degni del Signore, uomini mansueti, non desiderosi di denaro, anche loro, veritieri e provati. Essi esercitano per voi anche il ministero dei profeti e dei dottori. Guardate, allora, profeti e dottori è riuscito fuori in collegamento con vescovi e diaconi. Un gran pasticcio. Adesso vedremo di trovare un'ipotesi di soluzione. Non disprezzateli insieme ai profeti e dottori, che sono quelli tra voi che vengono onorati. Vedete quale ruolo importante. Allora, questi profeti sono di fatto scomparsi. Sto al terzo punto, eh? Andiamo un po' a vedere adesso la scomparsa del profetismo nel secondo secolo. Primo, ci domandiamo perché è declinato. Iossa, uno degli studiosi di questo fenomeno, si chiede: possiamo dire che sia effettivamente scomparso o non c'è stata una metamorfosi? E in questo senso, in che senso? Mi riferisco qui a uno studio uscito qualche anno fa su una collettania di Carfora e Cattaneo su profeti e profetismo, forse profeti e profezia, no? Allora, lui dice, anzitutto si è unanimi negli studi nel dire che la scomparsa del profetismo cristiano nel secondo secolo è stato un effetto dell'istituzionalizzazione del cristianesimo. Quali sono stati gli strumenti di questa istituzionalizzazione? Anzitutto la creazione del canone delle scritture, quindi la chiusura del canone e dire questa e non altra è parola di Dio, la formazione dell'episcopato monarchico e poi, vabbè, le definizioni più o meno dogmatiche, gli ordinamenti liturgici più rigidi, diciamo, che si sono irrigimentati, possiamo dire. Allora, non è da sottovalutare il collegamento con l'ortodossia, cioè le definizioni dell'ortodossia. Cosa è successo, ovviamente, nel secondo secolo? Noi abbiamo due movimenti che sono stati forti per la costruzione dell'identità cristiana della grande chiesa, che sono stati il montanismo e l'ognosticismo, anche diciamo un po' il marcionismo, ma vediamo questi. Anzitutto direi l'ognosticismo, con una forte apertura alle donne. Addirittura noi abbiamo testi di Ireneo che ci parlano di un certo Marco che lasciava offrire il sacrificio anche alle donne. Tra l'altro i testi gnostici, voi sapete che giocando su questa, che è un'altra religione, chi pensa di poterlo accostare così veramente non sa quello che fa, ma insomma, però tutta l'idea che c'è dell'importanza del maschile e femminile nelle divinità, no? Gli eoni a coppia, hanno anche poi un impatto sulle immagini maschile e femminile per la divinità, tant'è vero che si dice, alcuni studi fanno notare che se molte donne andavano lì era perché in questi ambienti riuscivano a trovare delle metafore, delle simbologie vicine alle loro esperienze o comunque si sentivano anche più valorizzate. D'altra parte il montanismo, questo diciamo secondo me anche il punto fondamentale. Esce fuori questo montano che aveva accanto a sé due profetesse, Massimilla e Priscilla, e che a fronte diciamo di un calo della tensione scatologica che ormai, no, anche dopo il 70 si era venuta connotando per il fatto della distruzione del Tempio e quindi un po' in qualche modo si aspettava che Gesù ritornasse, ma invece poi non è accaduto. Diciamo Montano si è presentato come un profeta che soprattutto richiamava una conversione dei costumi a un ascetismo molto forte, ma soprattutto pretendeva di parlare a nome dello Spirito Santo, riteneva di essere l'incarnazione dello Spirito Santo. D'altra parte, diciamolo anche un attimo, anche se non c'entra in maniera particolare col profetismo, Marcione, sempre nello stesso periodo, questo figlio, no, di un prete che decide di fare, ottiene un grande lascito, decide, viene a Roma e decide di fare una chiesa parallela con le stesse istituzioni, ma scegliendosi un canone suo. Sulla base del fatto che il Dio dell'Antico Testamento era considerato un Dio cattivo, un po' sulla scia anche di queste, del gnostici, eccetera, mentre il Dio di Gesù sarebbe stato un Dio buono, lui fa una selezione anche dei testi che giravano e dice i testi che bisogna riconoscere come propriamente, no, di Gesù sono soltanto alcuni, 13 lettere di Paolo e solo il Vangelo di Luca, cioè Vangeli o testi che parlano di Dio misericordioso. Lui di fatto fa il primo canone. Allora, questa prima creazione di un canone, no? E questa pretesa di un nuovo personaggio che arriva e decide di parlare a nome dello Spirito Santo, fanno capire alla Chiesa di avere un problema. Qual è il problema? Ecco, il problema è fino a che punto si può ancora dire dopo Gesù, no, poi il Catechismo ci ha detto, la rivelazione è conclusa con la morte dell'ultimo apostolo, no? Non la dicevano loro così, no? Ovviamente questa... Ma insomma il problema è un po' questo. Ecco, perché siamo dovuti arrivare a dire questo? Perché chiunque può scrivere e dire io parlo a nome di Dio. E parlare a nome di Dio significa, da una parte, mettersi sullo stesso livello di quello che ha detto Gesù, ovviamente, lui è ispirato, pure io. Ma dall'altra, ovviamente bypassare tranquillamente vescovi e tutta la gerarchia. Perché Dio parla direttamente a me, io non ho bisogno di mediazione. E qui è la pretesa della profezia, no? Allora, come reagisce storicamente? Cosa ha fatto la Chiesa? Forma il canone, capisce di dover chiudere le scritture e dire questa è parola di Dio, altro no. Perché la profezia, così si chiamava il montanismo, la profezia in realtà, no? Era il nome di questo movimento, considerava la rivelazione ancora aperta e pretende di scavalcare le stesse sacre scritture. Ecco, proprio uno studioso che si chiama Bisonat dice la vera questione qui è proprio il problema della rivelazione aperta o chiusa. Chi è? Bisonat è uno dei grandi, insomma, un patrologo, insomma, studia anche il Nuovo Testamento, testi dei primi secoli. E un altro studioso, Ash, dice noi non abbiamo avuto in realtà una scomparsa della profezia, ma abbiamo avuto un assorbimento del carisma profetico, e qui si fa la distinzione tra profetismo e carisma profetico nell'episcopato monarchico. Cioè, che cosa è successo? Si è creato il canone, si sono irrigidite le strutture, e attenzione, in questa operazione di gerarchizzazione più forte, ovviamente chi è stato estromesso? Anzitutto le donne, che ovviamente no. Anche il recupero è stato ovviamente in questo senso, e poi il carisma profetico è stato inglobato nell'episcopato, che ha da adesso in poi il discernimento sul carisma profetico e l'interpretazione delle scritture, no? Quindi discerne quali sono i veri e falsi profeti e interpreta lui le scritture, il magistero insomma. Qual è il carattere del conflitto che ha portato alla scomparsa del profetismo? È solo teologico o non è anche sociale, sociologico? Ecco, è vero che c'è anche un aspetto sociologico, cioè l'ellenizzazione ha comportato anche una razionalizzazione del contenuto cristiano e quindi una facile sostituzione dei profeti con i maestri. Vi ricordate i profeti e maestri? I profeti parlavano per consolare, eccetera, eccetera. I maestri erano quelli che interpretavano la dottrina, ma anche i maestri sono stati assorbiti dall'episcopato, che è appunto il magistero adesso. Quindi qualcuno dice è un normale passaggio da una fase di carisma ad istituzione. Allora, si parla di scomparsa, di metamorfosi, di adattamento. Attenzione, perché qualcuno dice nella metamorfosi che cosa però è successo? Questo è interessante, anche una cosa di cui non posso occuparmi perché non ne sono, diciamo, non la conosco bene, ma è molto interessante. La profezia, scusate, il carisma profetico è rimasto in che cosa? visioni, ammonizioni, previsioni, che hanno preso una strada quasi parallela. Hanno preso spesso la strada delle donne, perpetua, no? Ma nel Medioevo, per esempio, questo ha comportato poi un margine in margine alla Chiesa cattolica o alla religione, che ha sempre poi avuto a che fare con l'essere tacciata di eresia. Per cui l'ortodossia anche entra qua, no? Cioè, in realtà, poi tutto questo carisma profetico, che è stato lasciato solo alle visioni, ammonizioni, previsioni, poi ha preso una connotazione così marginale, tanto da essere sempre lì sull'essere, appunto, fuori, no? Allora, distinguiamo questi due concetti e vengo al quarto punto. Il profetismo, il profetismo cristiano è quello del secondo secolo, che ha avuto caratteristiche precise, che è scomparso di fatto. Iossa dice: non è scomparso però il carisma profetico, senza il quale la Chiesa neanche può esistere, in realtà, no? Questo carisma profetico che cos'è? È il richiamo autorevole, attenzione, perché questo è, diciamo, strutturale, no? È teoretico, possiamo dire. È un richiamo autorevole alla parola di Dio. E che cosa vuol dire però allora questo richiamo autorevole? È una cosa, può essere autorevole e essere nuovo? O in che modo può essere nuovo? Perché abbiamo detto che la rivelazione però è chiusa, quindi non si può aggiungere nulla di nuovo. Come possiamo avere ancora un carisma profetico? E come, in che senso ci può essere novità? Ecco, allora, Iossa dà una definizione di profetismo cristiano che è stato questo: non è parlare in lingue, tant'è vero che appunto Paolo li distingue, no, i due, non è un'attività taumaturgica, che invece è tipico del profeta pagano o anche giudaico, il giudeo pure, no, faceva queste cose, non è fare esorcismi, anche se probabilmente uno dei conflitti fu proprio a livello anche di questo tipo di dei conflitti tra chiesa, tra grande chiesa e profetismo, si giocò anche su questo. Sicuramente non è previsione del futuro, anche se abbiamo visto Agabo, per esempio, nei primissimi testi. A me convince la definizione che Iossa dà. Primo di tutto è una proclamazione pubblica di una esperienza di rivelazione. Qui tutte le parole sono importanti. Proclamazione, quindi si deve capire, si deve comprendere, pubblica, quindi non privata, però proclamazione vuol dire che ha a che fare con la rivelazione. È un nuovo insegnamento, può esserlo, fino a che punto? Pubblica, quindi comunicato ai fratelli, quindi non privato, di un'esperienza di rivelazione, cioè c'è, è detto almeno in modo autorevole e carismatico, questo sì, è detto in modo, ma non nel contenuto, no? Perché appunto. Allora, io qui, per riuscire un po' a comprendere, questo forse è un punto su cui possiamo discutere, questa impasse, no? In cui si è, allora, o la rivelazione è chiusa e allora non ci sono più profeti, oppure se dobbiamo dire che profeti, il carisma profetico ci deve essere ancora e c'è, diciamo che c'è nella Chiesa, allora vuol dire che la rivelazione in qualche modo non è chiusa. Qui la distinzione a livello teologico viene fatta tra la differenza tra sviluppo della rivelazione e rivelazione continua. Allora, non ammettiamo una rivelazione continua, nel senso che con Gesù tutto è stato detto, ma, come dice Dei Verbum 8 o Dei Verbum 13, in realtà la rivelazione cresce, no? Scrittura cresce, un leggente Gregorio Magno, cresce con la comprensione, l'esperienza sempre più profonda dei credenti. Un magnifico testo di Dei Verbum 8, che tanto fu no? contestato, anche fu un esito di grandi discussioni. Ecco, questo vuol dire che ogni nuova cultura, ogni nuova epoca non apporta un contenuto nuovo, ma certo apporta un tale sguardo nuovo su quello che ci è stato consegnato da apparire come nuovo. Faccio due esempi. Il primo è il fatto che fino al IX secolo la Chiesa, i cristiani, non hanno sentito il bisogno di abolire la schiavitù, perché non hanno sentito che questo fosse in contraddizione, arrivo, chiudo, con il messaggio evangelico, e a noi questo sembra assurdo oggi, no? Perché se, da dove se non dal Vangelo viene questo? E l'altro è la questione appunto dell'identità femminile, che è questione soltanto del XIX secolo. Sì, dimmi.
Io ho due domande su questo. Una è su quanto, perché è evidente, mi sembra quello che tu dicevi, che c'è un problema, diciamo, di gestione istituzionale, diciamo, del carisma, no? Per cui non si può, diciamo, lasciare, diciamo, selvaggiamente libera la profezia, perché sennò ognuno, diciamo, no, arriva e rivela qualcosa di nuovo e non c'è alcun controllo. Cioè, tant'è vero che in qualche modo, laddove per esempio nel protestantesimo questa questione si ripresenta, poi la proliferazione delle sette, no? Quindi,
pentecostalismo, no? Sì, è molto attuale,
ma
come fenomeno.
Ma anche cioè, fin dall'inizio, diciamo, cioè nel momento in cui si abbatte l'idea di istituzione, a quel punto, diciamo, Calvino non è Lutero, Zwingli non è né Lutero né Calvino, no? E quindi poi diciamo, non c'è più un'autorità politica di riferimento e quindi non si sa più chi ha ragione, no? Quindi c'è chiaramente un problema, diciamo, politico che mi sembra poi riproporsi. Sì. E tant'è vero che in quella stessa epoca, diciamo, si forma anche il canone ebraico, alcuni dicono
proprio anche per contrapposizione,
no?
Questi utilizzano le nostre stesse scritture,
esatto.
E chiudiamo il nostro.
Esatto, quindi diciamo, da parte di tutti un problema politico. Mi chiedevo se c'è anche però un problema più strettamente teologico, che è quello per cui si dice che la rivelazione è chiusa, per cui per esempio a me, diciamo, adesso quando io trovavo un Paolo, no, diciamo, la citazione di profeti tante volte, diciamo, mi stupivo, perché a me poi, diciamo, al catechismo mi insegnavano che Giovanni Battista è l'ultimo dei profeti, no? E quindi dico, Giovanni Battista è l'ultimo dei profeti, tra Paolo dice ci sono profeti. Allora, diciamo,
poi ci dicono anche dei 12 apostoli, in realtà le cose stanno in maniera più complessa, ma dal Nuovo Testamento stesso.
Certo. E quindi mi chiedevo se non c'è però anche un problema teologico, nel senso di, diciamo, progressiva consapevolezza o sviluppo, diciamo, della cristologia, per cui nel momento in cui si, diciamo, istituzionalizza, diciamo, si dogmatizza il fatto che Gesù è il figlio di Dio, la parola di Dio che si incarna, eccetera eccetera, evidentemente quello è il culmine della rivelazione e non si può pensare che ci sia rivelazione dopo che la salvezza definitiva è avvenuta, no? Allora, se la profezia è anche, diciamo, la rivelazione dei misteri di Dio che avviene progressivamente, e se la profezia fa comunque, secondo l'interpretazione dei sensi delle scritture, diciamo, tende verso Gesù Cristo, nel momento in cui Gesù Cristo viene, si rivela, non ha più senso profezia, perché Isaia parla di Gesù, Geremia parla di Gesù, no? Ma quando Gesù poi c'è, diciamo, dopo, eventualmente solo interpretazione di, ma non svelamento di un qualcosa di nuovo. E quindi mi chiedevo se oltre al problema politico istituzionale c'è anche parallelamente un problema più genuinamente, diciamo, teologico.
Sì, questo l'avevo detto infatti anche proprio prima, no? Però sono anche la definizione del dogma fa parte di questa struttura,
certo.
Cioè non è esterna, no?
Certo.
E allora è vero che è sociale, che è istituzionale, che è dogmatico, che è liturgico, per esempio, anche perché appunto abbiamo visto profeti che facevano il culto, quindi invece sappiamo che poi le cose nei primi 3 secoli si vanno formando in maniera diversa. Però tutto questo fa parte di uno stesso processo, che è quello di individuazione anche rispetto a appunto problemi.
Certo.
Però tirando fuori i problemi, tu tiri fuori anche, esempio, la soggettualità femminile, che era presente, che è riconosciuta da Gesù dal Nuovo Testamento e che tu nel terzo secolo non trovi più.
Sì. E poi, diciamo, la seconda parte della questione che va anche questa in queste direzioni, sono bellissime, diciamo, come dire, le capriole, diciamo, definitorie, che poi vengono, perché tutta la dogmatica successiva, cioè dentro l'Immacolata Concezione, no? È in qualche
successiva,
modo
successiva, successiva.
Sì, sì, è successiva, sì. Però, cioè, significativamente, no? Va avanti nei secoli. È comunque in qualche modo arricchimento del patrimonio rivelato.
Più che arricchimento, io direi conseguenza delle prime, no? Le primi.
Ecco, questa è l'interpretazione, diciamo, cattolica, no? Cioè, si dice appunto, è dei verbi, cioè significa, diciamo, c'era già tutto nella scrittura, noi stiamo semplicemente, come dire, dispiegando un nucleo che già era lì, no? Uno che lo vede da fuori potrebbe dire, però guarda che c'è una ruota d'eccezione, io non lo trovo da nessuna parte. Ed è interessante quello lì, come per esempio si sviluppi la distinzione tra le cosiddette rivelazioni, cioè una ruota d'eccezione, per esempio, viene fuori, diciamo, prima a Lourdes e, o contemporaneamente, diciamo, a Lourdes in una rivelazione, diciamo, privata, in una visione, e parallelamente, diciamo, in ambito istituzionale, no? E quindi pure lì su che cosa sia rivelazione, perché pure lì appunto si parla, credo, di rivelazioni private, sono rivelazioni a cui il fedele non è vincolato a,
assolutamente,
a credere, no? Però è vincolato a credere al dogma, e il dogma...
Innanzitutto il dogma spiega, no? È una modalità di spiegazione scrittura.
Sì, sì, è interessante, no?
Come allora, la cosa non è esattamente così, cioè non è che c'è solo la scrittura nel cattolicesimo, sì, cioè la rivelazione avviene dallo Spirito Santo nella tradizione della Chiesa, cioè la rivelazione è, cioè significa,
no? La tradizione è chiusa?
No,
no, è chiusa. È la tradizione che te la dà, però, no? Come abbiamo detto, cioè di
non
fatto...
è chiusa. Questo è il problema. Secondo me dire che la rivelazione è chiusa nel cattolicesimo non è esatto.
No,
cioè, la tradizione è sacra come la scrittura, la tradizione.
Oh, anche se non sono due cose, perché però, appunto dei verbum parlano proprio di un'unica fonte.
Sì, c'è una sorgente comune, due differenti modi di trasmissione, sto vedendo il catechismo. Sì. No, è molto. Cioè,
no, ma attenzione, perché è una grande differenza.
La tradizione viva compiuta nello Spirito Santo. Tradizione viva è chiamata tradizione in quanto è distinta dalla Sacra Scrittura, sebbene sia adesso strettamente
legata. Oh, ma è migrazione la tradizione?
Sì, sì.
Non c'è solo la Scrittura.
Sì, sì.
La tradizione
anticamente, la allora, Trento diceva le due fonti della rivelazione, sì, ma questa cosa si è vista che non è così, perché in realtà noi la Bibbia ce la danno i padri. La tradizione che noi pensiamo sia posteriore in realtà è precedente. E quindi Dei Verbum ha parlato di un'unica fonte, com'è che è la formulazione esatta?
Una sorgente.
Un'unica sorgente, un'unica fonte con due modalità.
Ma la comprensione è questa, che la Bibbia stessa, cioè la scrittura stessa, deriva da una tradizione, sì, perché non è parola di Gesù diretta.
Il canone è la dei padri.
Non c'è la tradizione della Chiesa.
No, la cosa che io fatico a comprendere è che in qualche modo, cioè io capisco bene se mi si dice, diciamo, fino a Gesù Cristo e a rivelazione, vengono...
No, anzitutto non è fino a Gesù Cristo, ma è tutta l'epoca apostolica. Quindi tu non c'hai Gesù Cristo, tu c'hai chi te l'ha consegnato, perché tu Gesù Cristo non ce l'hai.
Chiaro?
Quindi non, la rivelazione non si chiude con la morte, neanche con, sì, appunto, con l'apparizione, nel senso che deve essere un'esperienza che qualcuno ha fatto e che poi ti consegna. Quindi l'epoca della rivelazione, l'epoca unica, e in realtà, appunto, poi non l'abbiamo codificato, finisce con la morte dell'ultimo apostolo, cioè con chi te l'ha consegnata quell'esperienza.
Quindi lì, diciamo, la definizione poi mi dice, la rivelazione si chiude, è chiusa la rivelazione.
Allora, però ho detto, appunto, no, sì, è finita, ma quando Dei Verbum parla dello sviluppo della rivelazione...
È interessante, perché diciamo, o io lo capisco come un'interpretazione progressiva, diciamo, sempre migliore di quello che lì però mi è già dato...
Sì.
Oppure però allora non è rivelazione,
cioè, per esempio,
allo stesso, perché cioè io non so se
diciamo sviluppo interno forse può qualitare,
perché cioè, per esempio sulla
non so se ora sono principio di una contraddizione in maniera troppo rigorosa, ma cioè o la rivelazione è chiusa con l'ultima apostolo, diciamo, non con Gesù Cristo, con l'ultima apostolo, è chiusa, però chiusa significa più, cioè diciamo, allora o chiusa o aperta, diciamo, allora o la rivelazione è chiusa, oppure diciamo, e quindi la tradizione non è rivelazione, è diciamo interpretazione di quella rivelazione, è di spiegazione, è diciamo,
sì, ma penso che forse l'idea di sviluppo è nel senso di uno sviluppo interno, non nel senso di uno sviluppo che aggiunge qualcosa rispetto a quello che già c'è, cioè, mi sembra che sia questa l'intuizione che lei voleva sfruttare per in qualche modo legittimare almeno la funzione profetica, se non il profetismo vero e proprio, la funzione profetica senza scivolare al montanismo. Mi sembra che questo
sì, allora io però volevo fare un
gruppo interno, no? Cioè, non è che cioè,
adesso mi fai dire questa cosa.
Contraddice.
Allora, noi abbiamo un concetto di rivelazione, abbiamo diciamo due concetti di rivelazione. Uno è quello per cui, che era quella antica, no? Per cui Dio parla e l'essere umano riceve in maniera del tutto passiva, quasi in stato di trance, no? Perché non c'entra proprio neanche la sua coscienza, perché è azzerato l'essere umano. E quindi tutto ciò che è scritto, questa è l'interpretazione un po' anche vuoi fondamentalista del teologico, vuoi anche islamico, no? Cioè tutto ciò che è scritto così non può mutare nei tempi, perché quella è parola di Dio. Ma noi proprio per l'incarnazione, lo dice appunto Dei Verbum, e lo ripete anche il documento della Pontificia Commissione Biblica, l'interpretazione della Bibbia, noi abbiamo un concetto storico della rivelazione, che vuol dire che proprio a fronte dell'incarnazione di Dio, di Cristo, cioè che la parola si è incarnata in un momento storico e anche in una persona storica concreta, la rivelazione avviene nel contesto storico e nello sviluppo storico. Cioè, la rivelazione segue le dinamiche storiche, le dinamiche della storia. Allora, non solo Dio parla, ma in modo che noi possiamo comprendere, per cui non ci può dire qualcosa che noi non capiamo, ce lo deve dire al nostro modo, deve usare le nostre parole, deve usare le categorie della cultura in cui si incarna. Certo. No? E allora, quando io, e questo permette poi l'approccio storico-critico, cioè quando io vedo che Dio è lo sposo e l'umanità è la sposa, non è il concetto del matrimonio attuale che c'ho, perché altrimenti non capisco il testo. È il concetto arabo, diciamo oggi, no? Concetto del patriarcale, no? Allora, se io non faccio questo scarto, non capisco più il testo.
Certo.
Allora, ma anche quindi nel contesto storico, ma anche lungo la storia, perché altrimenti non vedo perché siamo ancora qui.
Scusa,
l'ultima cosa e finisco. Gesù dice in Giovanni, mi pare se non sbaglio, 18 o 16, vi sono ancora molte cose che dovrei dirvi, ma per ora non siete in grado di portarne il peso. Lo Spirito Santo vi condurrà alla verità tutta intera. E questo significa che non abbiamo modo di pensare, cioè di non pensare che questa verità noi arriveremo, cioè che sia estensiva alla storia.
Io sono d'accordissimo e mi piace moltissimo, mi sento molto simpatico con questo versante di interpretazione, al punto che secondo me l'idea di tradizione è molto, va spesa molto anche in antifondamentalistica, no?
Sì,
proprio per
certo.
Questo, perché c'è un'apertura, cioè, anzi la tradizione è proprio ciò che dovrebbe in qualche modo preservare la lettura letteralista e quindi fondamentalista, no? Però dico, se tutto questo è vero, come io credo e spero sia vero, dire che la rivelazione è chiusa, cioè coniugare tutto questo con la definizione per cui la rivelazione è chiusa.
Allora, dire chiusa significa in che modo io posso dire che Gesù Cristo è il rivelatore escatologico? Te lo posso dire così. Allora, non uso chiuso perché ti dà fastidio. Allora dico, Gesù Cristo è il rivelatore escatologico. Cioè, dopo di lui non ci dobbiamo aspettare una quarta persona della Trinità. Ma, per esempio, nel IX secolo abbiamo scoperto che la schiavitù è incompatibile con il messaggio cristiano. E non è perché non ce l'aveva detto Gesù. Perché la tradizione comporta tutto ciò che comporta la storia, il limite umano, per cui la tradizione preserva ma anche aggiunge, come abbiamo visto, cose. Per cui,
aggiunge però forse per capire, senza contraddire.
Il problema è quanto contraddice, perché
per
esempio sull'Immacolata Concezione il punto di Tommaso fu quello che criticava, no, dopo l'Immacolata Concezione. Tommaso diceva no, allora ci può essere un sviluppo dogmatico della rivelazione, e però questo sviluppo non può andare a contraddire la rivelazione, perché è la scrittura, perché sennò si crea un principio. Allora, siccome Gesù ha detto che tutti devono essere redenti da peccato, non poteva esserci Maria che era già redenta da peccato.
Ecco, noi qui dobbiamo distinguere, il nucleo dogmatico dalle formulazioni con cui storicamente è stato detto. Allora, se noi non potevamo salvare il fatto che Gesù Cristo è l'unico salvatore, se non dovendo tirar fuori quella che avete detto sopra, allora io posso però poi capire che se io tengo fermo che Gesù Cristo è il salvatore per tutti, me lo posso anche dire in un altro modo. Pensate alle questioni sul peccato originale, no? Una dottrina definita da Agostino che non è così biblica. Perché? Perché aveva tutte le sue ragioni. Se ne capiamo quelle ragioni, possiamo lasciare andare le modalità storiche e anche, voglio dire, teoretiche con cui lui, i mezzi che lui aveva in quel tempo, che erano platonismo, aristotelismo, e non se ne usciva da lì, no? Oggi che abbiamo un altro tipo di approccio strumentale a livello filosofico, forse possiamo dirlo in un altro modo, salvo restando quella cosa che non ci fa perdere il nucleo fondante della fede. In fondo questi sono i dogmi, ciò che escludono, ciò che ci porterebbe fuori dal nucleo della fede, ma che poi aprono una corrente di riflessione, cioè,
scavano,
cioè tu, se tu eviti questi problemi, no? Fa pensare un po' a Calcedonia, che dice l'unione delle nature è senza confusione, avverbiale poi, no? Negativo, senza confusione, senza mutazione, senza separazione, senza mutamento. Ma che cos'è? Non te lo dice, grazie a Dio, lascia il mistero, ma allora lì tutta la riflessione si sviluppa. Tu puoi pensare tutte le modalità, è un mistero, resta un mistero, per questo puoi riflettere. Però in modo tale che se invece prendi una di queste due, tu perdi quello che è il dato fondante, diciamo, della fede, che è Gesù Cristo è il Salvatore, praticamente. Perché poi alla fine sta tutto lì, no? Il kerygma. Lo possiamo anche dire Gesù Cristo è Signore, ok? Ma poi io devo declinarlo questo. Lo devo declinare in modalità culturali, storiche, con i mezzi che ho, e spesso sono mezzi limitati.
Però capisco bene quanto più il nucleo è minimo, cioè non va nei dettagli della conversione storica, tanto più la profezia continua ad avere un margine. Nel senso che un mutamento storico, se è vero appunto che rivelazione nella tradizione, anche un mutamento storico ci può fare. Se il mutamento storico è scioccante, per dire, poniamo una situazione di questo tipo, beh, probabilmente ci sarà anche un mutamento della tradizione ugualmente scioccante, sì, che crea le condizioni antropologiche perché si costituisca qualcosa che assomiglia a una profezia, almeno in termini di modalità.
Sì, perché se non è così la profezia se no non può coesistere con l'istituzione, se non è così. Cioè, come manteniamo la pretesa della profezia, che è il dire il nuovo? No, perché la profezia è il nuovo, no?
Sì.
Allora, come mantenere il nuovo?
Ma perché non c'è più profezia, no?
Ok, infatti questo era l'ultimo passaggio che volevo fare. Dal Nuovo Testamento, dal Concilio Vaticano in poi, si è parlato fortemente della testimonianza. Cioè la Chiesa si costituisce di fronte al mondo come testimone. E secondo me la testimonianza, con la struttura che per esempio un nostro collega ha fatto, veritativa della testimonianza, noi possiamo recuperare quello che è il carisma profetico.
Perché però diciamo non c'è mai stata nella storia della Chiesa, a parte appunto questa attestazione dei secoli, profezia in senso tecnico, no? Cioè nessuno è stato nominato
tecnico, qualche cosa.
Cioè, nel senso che nessuno è stato nominato profeta, cioè non si dice San Francesco era un profeta, no? Si dice un santo, era. Cioè ci sono profeti, dottori, ci sono studenti santi, martiri, dottori della Chiesa, cioè non c'è nessuno che viene più di meno. Proprio perché c'è quest'idea che diciamo
che è stato usato in senso generico, non in senso tecnico, sì.
Cioè, la relazione è anzi in senso negativo, perché poi
a volte sì, le profetesse, no?
I profeti sono quasi sempre quasi profeti.
Però cosa?
Una fiore.
Sì, sì, ma tutti anche medioevo, pieno, no?
Però la figura del mistico, no? C'è questa cosa, no? Che la profezia viene riassorbita, diciamo, dal magistero, nel senso che la rivelazione dello spirito avviene nella tradizione della Chiesa, il magistero. Però c'è la figura del mistico che forse riassorbe una parte del carisma profetico.
Sicuramente. Allora, quello che ti ho detto
è borderline.
Sì,
no?
Sì.
Però,
e le visioni, in realtà è un'esperienza forte, un'esperienza diretta, e lì la Chiesa ha un problema. Perché infatti deve riconoscere se, perché appunto avendo i vescovi poi assunto in sé il discernimento e l'interpretazione delle scritture, quindi avendo sottomesso la profezia a sé, c'è il problema del discernimento. Ma di fatto questo significa che la profezia sarà sempre al margine e rischia sempre l'eterodossia. Per forza, per struttura.
Anche nei mistici c'è il problema, vera visione, falsa visione, quando è la visione vera, quando...
Ma infatti, per esempio, alcuni studiosi dicono che la profezia in realtà non è scomparsa, il profetismo non è scomparso, si è mutata in queste forme estatiche, no? Che poi hanno avuto sempre a che fare con l'ortodossia, insomma, con l'essere messi fuori o... A mio parere, un modo di recuperare il senso forte, e secondo me quello che ti servirebbe, cioè perché qui poi entriamo nella questione gnosiologica, no? O teoretica, è la struttura della testimonianza, perché la testimonianza ha a che fare con la verità, ha a che fare con un racconto storico e ha a che fare appunto con la destinazione a qualcuno, quindi con il messaggio.
Dopo in effetti è una forma di profezia che si inserisce secondo me in maniera coerente con questa prospettiva di rivelazione, diciamo, chiusa per un certo aspetto, aperta per un certo altro, ma che non va nella direzione della testimonianza. Nel senso che secondo me c'è un margine di, però appunto magari ci arrivo con un po' più calma dopo, c'è un margine di punto di pretesa della profezia, che vabbè, io riesco a individuare più sul, a partire da un ambito politico, quindi in qualche modo rimanendo molto in basso, quindi non è una profezia in senso teologico pieno, ma che si distingue dalla testimonianza, perché la testimonianza ha una struttura in qualche modo responsoriale, in qualche modo di responsabilità e di responsorialità rispetto alla verità, laddove la profezia, evidentemente è la stessa cosa come nella sua formulazione, però la sua struttura, soprattutto per chi sente la profezia e non guarda o osserva un testimone, ha un valore di avanzamento rispetto a, e quindi di rottura rispetto a, almeno appunto rispetto alla situazione del presente, insomma rispetto a quello che colui che ascolta la profezia può recepire. Ovvio, da un certo punto di vista in fondo potrebbe essere la stessa cosa, nel senso che tu dici sì, un vero testimone della verità religiosa, come dire, a colui che lo osserva, a colui che vede, che lo conosce, appare esattamente come un profeta, cioè una forza profetica, diciamo così, no? Proprio nella
l'autorevolezza, no? Della forza
rispetto, sì, l'autorevolezza rispetto alla... Però ecco, in qualche modo mi sembra che nella testimonianza l'autorevolezza, ed è questo poi dove arriverò, ma insomma lo anticipo velocemente, l'autorevolezza e anche l'autorità, perché no, è sempre dichiarata e esposta. Cioè il testimone performativamente evidentemente si fa verità, ma nello stesso tempo mostra la verità, cioè c'è una dimensione evidenziale, diciamo così, della verità, laddove secondo me nella profezia l'autorità, l'autorevolezza del profeta mantiene, evidentemente anche qui la verità, perché non è che non ci sia una verità, in una forma non evidenziale. E questo secondo me risponde meglio a certe situazioni in cui si è per forza di cose in un vuoto di autorità, e quindi non c'è la cosa di dire io sono testimone della verità e la verità è questa, ma io sono, vogliamo continuare a usare questa forma, sono testimone della verità e la verità è solo questa testimonianza, punto. Cioè non ho una pretesa istruttiva attraverso la mia testimonianza, è automaticamente istruttiva perché ha una forma di trasparenza rispetto alla verità, tale per cui la verità è dinanzi agli occhi di colui che guarda il testimone. La forma, la struttura per cui si parla di profezia e non di pretesa non è così. La profezia ha una misura di rivendicazione, di cui la pretesa, no? La specificità di pretesa della profezia ha un senso, il suo senso è quello di dire una cosa nello stesso tempo accettando che questa cosa la persona a cui la si dice non è evidente, e quindi secondo me questo fa esplodere il problema dell'autorità molto di più che della testimonianza. Esplodere in che senso? Nel senso che da una parte evidentemente la cosa meno autorità, cioè che va contro l'autorità istituita, ma nello stesso tempo mostra come l'andar contro implica in questo caso la profezia necessariamente una nuova istituzione di autorità, o meglio, implica e fa vivere anche le persone che sentono una profezia quella situazione che è quella appunto dei padri costituenti, che è quella, cioè quella situazione in cui non c'è autorità, l'autorità si costituisce e quindi non è responsoriale, è un'esperienza di in cui si è totalmente sospesi. Allora questo secondo me è un'esperienza di tipo religioso interessante, e cercherò di mostrare come interessante dopo attraverso una questione legata alla patria, legata alla terra, e che secondo me è coerente con un'impostazione del tipo rivelazione in un certo senso chiusa, ma comunque con un margine di apertura del termine di sviluppo, è coerente ma diversa dalla testimonianza, un'altra cosa, strutturalmente un'altra cosa. Insomma, simile su impostazione di fondo, ma è un'altra forma, un'altra. Però in qualche modo ci arrivo dopo con qualche esempio, però questo è un po' dove vorrei andare io, per cui sì e no, cioè rispetto al discorso.
Anche sì, questo c'è una cosa interessante, almeno per quello che io vedevo, diciamo, sulla tua impostazione fin dall'inizio, che mi sembra che il discorso non so se religioso in generale, anzi forse no, ma il discorso, diciamo, cristiano nello specifico, mi sembra molto più appoggiarsi su un'idea, diciamo, di testimonianza piuttosto che di, cioè,
perché
è quello che noi abbiamo veduto, ve lo riportiamo, ma perché se io, diciamo, le primissime volte, cioè, ti dicevo, mi sembra che lì la questione sia sempre quello di fare innanzitutto un'esperienza personale che ha una,
diciamo, però sì e no, perché poi appunto, come cercherò di spiegare in maniera molto scorretta nell'Antico Testamento, e come sottolineiamo alcuni aspetti come quello della libertà, come quello anche, insomma, con il Nuovo Testamento, il cristianesimo, eccetera, beh, insomma, secondo me c'è margine per questa dimensione non evidenziale, diciamo così, della...
No, è che secondo me, però, vabbè, qui, diciamo, andiamo molto... A me sembra sempre che c'è un elemento originario evidenziale fortissimo che poi, in qualche modo, può essere, diciamo... Cioè, che non è mai naturalmente costringente, no? Che però inizialmente si presenta con una forza, diciamo...
Cioè, quando... Si presenta a chi? Al profeta?
No, si presenta sì, al
profeta Simone,
io, diciamo, faccio la pesca miracolosa, no? E di fronte alla pesca miracolosa cado in ginocchio, vado a Damasco e sono colpito dalla luce, no? Poi c'è sempre un elemento, diciamo, di libertà, per cui io il giorno dopo posso dire, vabbè, magari avevo sognato, no? Magari... avuto, magari non è detto che, soprattutto nel momento in cui la mia esperienza di vita mi porta a una condizione per cui dico, io lì ho...
Ma questa è un'altra cosa, perché questo c'è il rapporto uno a uno in qualche modo, cioè tu e il divino, cioè, la profezia è sempre triangolo, no? C'è il profeta, c'è Dio, la verità, quello che è, e c'è chi... Il destinatario della profezia.
Però ti chiederei definizione di profezia in questo caso, perché lui sta dando una... Cioè, se è quella dell'Antico Testamento, allora coinvolge anche, la, come abbiamo visto, no, la coerenza di vita, e allora qui è proprio testimonianza, non mi spiace. Se invece mi dai un'altra definizione, allora...
Beh, se no, se no, perché sì, la coerenza di vita sono d'accordo che c'è, per quanto fino a un certo punto, perché, insomma, però questo non vuol dire necessariamente che è testimonianza, perché nella misura in cui il profeta dice una cosa... che in qualche modo rivendica come evidente da quella pretesa, ma che non è evidente, continua a non restare evidente a coloro che ascoltano la profezia, beh, insomma, dove sta, cioè, e lì secondo me invece emerge la necessità strutturale della nozione di profezia come triangola, laddove la testimonianza, proprio per la sua virtù di trasparenza che si vuole assoluta, ma appunto questo si vuole è del tutto teorico, perché, insomma, in realtà sa che si cancella anche il si vuole, perché non c'è pretesa, mi dice, cioè talmente, se funziona come tale la testimonianza, non c'è pretesa, insomma, no? Se la trasparenza è tale, beh, insomma, lì o sei tu e l'esperienza, o appunto tu essendo talmente trasparente rispetto all'esperienza, rispetto al divino di cui fai l'esperienza testimoniale, anche il terzo, il destinatario della testimonianza, cioè fa la stessa, c'è un effetto, possiamo parlare di opacità antropologica, ma c'è un effetto a priori, idealmente, anche colui che guarda il testimone ugualmente al testimone, cioè è uguale, no? Cioè, c'è un effetto di propagazione molto più immediato, la profezia, la stante che sente la profezia lì fa un, secondo me, un atto di fede.
Un effetto bene il discernimento, sì.
O cerca di discernere, quindi capire, falso profeta, non fare, oppure semplicemente no, fa un atto di fede e dice sì, io riconosco in quella persona, chi per un motivo o per un altro, gli do fiducia semplicemente e dico sì, falso profeta. Però c'è un lavoro, come dire, cioè il profeta si pone come opaco nei confronti del suo destinatario, laddove il testimone no. Il testimone strutturalmente si presenta come...
Simone dice io c'ero, io ho visto, no?
Sì.
E tutti devi dire in me, diciamo, cioè quello che ho.
No, è molto più forte, sì. Il senso, non è il senso giuridico di uno che. E anche se fosse un senso giuridico, il testimone vale nella misura in cui ha una prova evidenziale. Sì. Quindi comunque c'è questa dimensione di evidenzialità, e secondo me nelle esperienze, di testimonianza religiosa in questo senso c'è questa pretesa di trasparenza assoluta, per cui tu sei la verità,
sì,
cioè, la vera esperienza di testimonianza religiosa, tu non è che dici ah io ho visto, ah, guarda, video, insomma, no, tu diventi ciò di cui si
in realtà è il destinatario che ti riconosce testimone, ma non sei tu che dici io faccio il testimone, adesso ve lo dico, cioè, o il destinatario vede e vede attraverso te un'altra verità che non sei tu, quindi tu scompari quasi, sei trasparente, appunto come dice lui. Oppure non è testimonianza, è un insegnamento, no, ma un'altra cosa.
Tu puoi proporre,
sì, proponi un contenuto, no? Ma
però
sì,
certo che lì ci sono due accezioni di testimonianza leggermente diverse. Cioè, da una parte c'è uno che dice io sono testimone oculare, diciamo, di qualcosa, no? In senso, diciamo, giuridico, no? Sì. Allora io sono apostolo, ho vissuto con Gesù Cristo popolarmente e io rendo testimonianza di questa verità che ho esperito, no? Diciamo
così. E Benedetta nel suo testo faceva sì, proprio questa distinzione.
Dall'altra parte c'è cioè, io sono testimone, cioè nel senso che diciamo mi sforzo di far sì che le mie parole non siano soltanto parole, ma testimonio la mia vita stessa. Questa è una
sì, la distinzione che lei faceva in un bel testo che aveva fatto tra Martis e Autopsos, cioè l'autopsis è il testimone neutro in qualche modo terzo che riporta, no? Riporta le cose. Il martire invece è trapassato dalla propria come,
ma solo che non si
la seconda accezione di testimonianza, diciamo, può rientrare nei criteri probanti per la verità di una profeta, no? E la seconda invece però no, scusate, la seconda è poi risultare provante per non avere un falso profeta, non so, nel senso che...
Ecco, questi sono i quelli di cui parlavo, cioè l'autoptai, no? Il Nuovo Testamento ha questi due termini per dire, uno ha percezione di un evento ma una distanza dal fatto, invece il martis, no? Che poi appunto tanto che è diventato il martire per noi, è testimone oculare che si lascia coinvolgere da quello che vede con un impegno personale, appunto fino alla morte se necessario, ma questo lo rende trasparente a una verità che non è che lui la dà come contenuto, perché in realtà la verità lo supera. Come dire, ecco, sì, vabbè, ma... ecco, il testimone non pone alcun ostacolo tra lui e ciò che trasmette, diventa ciò che trasmette, così che chi guarda il testimone in realtà vede l'evento, non vede il testimone. E ne è toccato a sua volta coinvolto. Quindi, cioè, anche questo, no? Se la testimonianza non stravolge la vita di chi vede il testimone, non è in realtà testimonianza.
È come nel discorso di Paolo, quando lui dice io sono testimone di Cristo, no? O dell'amore di Dio, per esempio. Se l'altro non corrisponde, cioè non verifica cos'è l'amore di Dio, se Dio è voi, questo non sta rappresentando nessuna, e quindi neanche il profeta. Che se non c'è la prima vedere
il profeta, cioè, nel senso che secondo me c'è una distinzione che proprio nel
conoscere, se no, no
sì,
cioè, diventano due soli.
Sì, però secondo me mi sembra proprio la struttura dell'idea di quello che poi non può definire diversamente le cose, però mi sembra che questa dimensione evidenziale, che questa formulazione che le dà di trasparenza assoluta, insomma, deve essere trapassati la verità, eccetera. È una radicazione che però, secondo me, appunto, fa emergere un aspetto intrinseco dell'idea di testimonianza, che è appunto quello che io chiamo dimensione retrospettiva, regressiva o responsoriale, no? Vogliamo, laddove secondo me fa parte della struttura dell'idea stessa di profezia, adesso indipendentemente dai casi, dalle accezioni, eccetera, questo fatto invece più propositivo, in cui non è responsabile rispetto a un qualcosa, ma con la verità di cui il profeta si fa in qualche modo testimone è avanzata indipendentemente da una dimensione evidenziale, indipendentemente dal fatto che io espongo poi le credenziali, insomma, o almeno cioè, in questo senso ci sarebbe uno scarto. Anche qui, insomma, uno può. Forse sì, no, non voglio.
No, ma è come il discorso, per esempio, Gandhi, no? Profeta di. Nel momento in cui io riconosco. Riconosco un certo valore nella profezia, cioè nella Gandhi, allora divento profeta di quella cosa là. Cioè, quindi la triade è fra me, che credo in quanto quello che dice o propone Gandhi, e questa entità, che
può, diciamo, la differenza,
la verità,
rispetto a questo esempio,
la non violenza, cioè quella cosa là.
Se prendiamo questo esempio, la differenza sarebbe che se Gandhi è testimone, lei riconosce Gandhi come testimone perché vede in Gandhi la cosa di cui lui testimonia, la vede lei direttamente, laddove, secondo me, riconosce in Gandhi un profeta, laddove è lei che vuole riconoscere in Gandhi un profeta. profetizzare.
Sì, infatti.
Non perché ciò che Gandhi profetizza lei lo vede.
No, infatti.
Questa è la differenza.
È quello il discorso che alla fine quello che riceve la profezia è il determinante.
Quindi diciamo la testimonianza non ha una pretesa, mentre la profezia sì.
Per quello che dico, è proprio della profezia la pretesa, e che quindi inchioda anche colui che ascolta la pretesa a una responsabilità che non può scaricare su una ragione, su un'evidenza, su un perché, prendere una chance. Però beh, questo forse facciamo una breve pausa, che insomma, e diciamo breve perché sì, insomma, c'è ancora un po' di materia anche tu forse.
No, no, ma io no, però questa la voglio lasciare, perché dai, racconti dei tassi di che spiega che cos'è una testimonianza.
10 minuti e riprendiamo.
C'è ancora un cappello.
Sì, sì. La questione di finalezza è quella qui. Ma torniamo. Forse permanendo.
Che è successo? Siete andati a discutere questo?
No, è... ha preso una deriva su questioni più legate insomma anche alla legano alla Chiesa Cattolica, quindi evidentemente gli animi si scaldano. No, torniamo
perché sulla... è una questione personale.
Torniamo su quel sì, anche ma sì, no, nel senso... no, torniamo appunto, io non ho, perché appunto non sono fatto esperto di queste cose, ho fatto giusto uno studio molto appunto rapsodico, cercando semplicemente di chiarirmi due o tre nozioni che possono funzionare in qualche modo per rendere conto della nozione di profezia, e quindi sono andato a spiegare su alcune informazioni storiche in maniera del tutto, appunto, ripeto, rapsodica, quindi cose che sostanzialmente Benedetta ha già detto in modo molto più organico. Io le riprendo in qualche modo anche un po' in idea di ripetere io, ma più che altro nell'idea di farle rimbalzare di nuovo a lei e vedere se sono interessanti come penso che a me sembravano interessanti. Quindi sono in qualche modo, mi scuserete se vado un po' ordine sparso, ma voglio giusto riprendere una serie di, così, di cose che mi sembravano interessanti rispetto appunto all'Antico Testamento e in parte al Nuovo Testamento soprattutto, e poi appunto riformulare un po' per venuto Giovanni riformulare un po' una tripartizione, una persona mia che avevo pensato di isolare per la questione della profezia, e poi appunto terminare su quello che mi interessa di più rispetto a questa tripartizione. No, io sulla questione dei falsi profeti ero molto, sono contento che l'hai ripresa anche tu, perché mi sembrava una questione, non può sembrare un po', come dire, una questione a posteriori, no? La profezia è lì, e poi, insomma, sta all'interprete, sta a colui che ascolta, di vedere se falsi o veri profeti, insomma. No, mi sembra una questione di mente più che altro metodologicamente, nel senso che forse è la questione che ci permette di cercare di capire l'Antico Testamento se qual è la vera profezia, cioè la specificità della profezia, perché in effetti il problema di racchiudere in una sola nozione la profezia, se guardiamo l'Antico Testamento, è molto complicato, ma innanzitutto per la questione che tu stessa sollevavi, che però appunto radicalizzerei, cioè che non c'è una vera, un'unica parola, finché non arriviamo al greco non c'è un'unica parola per profezia, ma questo significa un problema teologico molto concreto, è una classica circolarità, nel senso che per andare a vedere cosa è profezia in Antico Testamento dobbiamo già avere, anche se provvisoriamente, una definizione di profezia, quindi evidentemente quando poi diciamo sì è Nabi o Nabi, lo diciamo perché abbiamo già un'idea di profezia, insomma, quindi ovviamente questo si può smussare in qualche modo, però è un problema metodologico forte, insomma, sicuramente. Allora, per questo vi dicevo, la questione dei veri falsi profeti potrebbe essere in qualche modo di mente, perché ci dà tutta una serie di condizioni, di modi della profezia che ci danno appunto dei caratteri, insomma. Quindi sì, insomma, da una parte c'è questa sinonimia che c'è tra Nabi e Ozè, quindi la questione della visione soprannaturale mi sembrava appunto una questione fondamentale, che mi sembra cominciare a essere un tassello, uno dei tanti tasselli che secondo me fanno mostrano come anche nell'Antico Testamento la profezia va molto più nella direzione di una comunicazione del divino o di una visione soprannaturale che nella direzione di una previsione. Quindi l'idea che si ha spesso della profezia come previsione nel futuro, eccetera, eccetera, che è un po' un'idea forse nel linguaggio parlato, insomma, e sicuramente quando andiamo a guardare, probabilmente sin dall'inizio, sin da questa connessione proprio tra il profeta e la visione soprannaturale, perché la visione soprannaturale sembra essere, e proprio grazie anche alla sinonimia tra la via Zé, sembra essere un elemento veramente forte, insomma, e in più non qualsiasi visione soprannaturale, ma appunto è detto rispetto soprattutto a quelli che sono stati i primi due grandi esempi di profeti, cioè Abramo e Mosè, insomma, in qualche modo sui generis, perché sono profeti e fondatori del suo tempo, però è proprio rispetto a loro che mi sembrava di trovare vari passaggi in cui, per esempio, appunto i sogni, la questione della profezia di sogno, eccetera, è un elemento che caratterizza il profeta di secondo rango. E in questo spesso il riferimento è proprio a Mosè, perché si dice: attenzione, Mosè non è che sogna, vede in maniera più o meno incerta, lui vede. E quindi c'è questo elemento della visione in qualche modo completa, cioè soprannaturale, ma assolutamente completa, quindi non confusa o mediata dal sogno, eccetera. Quindi mi sembra che ci sia come elemento forte l'esclusione di un lavoro di interpretazione di segni, cioè non è che il profeta vede segni, interpreta, eccetera, da cui la mia diffidenza rispetto, per esempio, appunto a Daniele, o comunque quando rientrano tutta quella che è la magia, comunque la divinazione, e poi è l'essere cosciente, no? Cioè, è una cosa che si diceva anche rispetto a Mosè: Mosè è cosciente di quello che vede e lo riporta. Quindi, e tra l'altro, questa è una cosa ripresa poi da Tommaso. No? Tommaso mi sembra che dica: il profeta illuminato deve conoscere la profezia, cioè dell'illuminazione. Quindi mi pare che ci sia in Tommaso qualche distinzione tra illuminazione e estasi, cioè l'estasi in qualche modo viene messa da parte come nozione rispetto a quella della profezia, perché l'estasi implicherebbe, come raptus, implicherebbe
la mania.
Qualcosa di non, così, di non cosciente, di non... Allora, in questo senso ci si avvicina appunto a una definizione di questo Viper, non so se l'hai incrociato, che avevo letto in più testi essere una definizione della realtà dell'87, ma che negli ultimi tempi mi sembra si consolidi come una definizione di riferimento, che è una definizione che mette dentro molto, quindi poco, e che è la seguente: dice, una persona, il profeta è una persona che tramite un'esperienza cognitiva, ovviamente il linguaggio assolutamente moderno, l'esperienza cognitiva, tra parentesi visione, audizione, e lui aggiunge o sogno, ma qui mi sembra che invece su questo bisognerebbe essere più prudenti, riceve la rivelazione di un messaggio divino e lo trasmette coscientemente, in forma verbale o per mezzo di gesti, a un determinato destinatario. Quindi, insomma, il destinatario deve essere specifico, per cui la dimensione storica che è sottolineato, la visione deve essere cosciente, qui questo cognitiva penso che vuole semplicemente tradurre il fatto che appunto non sia un'esperienza di tipo vago, confuso, evidentemente una definizione che risente poi, insomma, probabilmente di Tommaso, risente tutta una sedimentazione, cioè, appunto, non strettamente a tipo testamentale, però insomma mi sembra che possa essere almeno un punto di partenza, insomma. E questo mi sembrava interessante. Ma altra cosa interessante rispetto a Nabi è che leggevo una interpretazione recente di veniva tradotto Nabi come parlare entusiasticamente. Questo mi sembra, adesso non voglio entrare, non so se è vero, se è buona o non è buona questa traduzione, però sottolineo un aspetto che è importante, mi sembra, nella profezia, che è l'aspetto retorico. L'aspetto retorico da una parte è anche condizionale, nel senso che poi leggevo di una sottolineatura di come in realtà quella gran parte di queste profezie sono condizionali, cioè si dice: ah, se questo è, allora, In più, se uniamo questa dimensione condizionale con il fatto che concretamente in termini di scrittura queste profezie sono sempre poi di fatto state scritte a post, viene il dubbio che è estremamente difficile veramente distinguere i falsi delle profezie, nel senso che poi insomma, si gioca un po' sporco, diciamo così, per buttarla giù un po' dura. Però sicuramente questo carattere retorico secondo me è importante, perché dall'altra parte porta la profezia verso appunto una cosa che hai detto tu, che io sottolineerei con ancora più forza, questo aspetto esortativo, questo aspetto diciamo legato alla predicazione. Prima di arrivare a un momento in cui vorrei fare giusto raccogliere un po' i vari elementi per fare una distinzione un po'. La questione dell'integrità, la questione che insomma in termini di comportamento il profeta deve essere, questo è vero, cioè sempre, però appunto ricordiamoci di pari passo col fatto che il ricettore, cioè il recipiente, quello che si dice, il recipiente della profezia, può essere chiunque, no? Cioè anche questa cosa, poi adesso non so quanto è nuovo testamentario, perché questa cosa è molto chiara proprio nel Nuovo Testamento, però insomma quanto può essere antica testamentaria, e mi veniva in mente come questo. La condizione della che la persona sia prova, sia nei suoi comportamenti, eccetera, sia via, in un certo senso, se prendiamo l'eroica virtù di Benedetto XIV, insomma, c'è proprio quasi la contraddizione, comunque la problematicità, perché si sottolinea l'altro aspetto invece, che è proprio dato a tutti, e talmente a tutti che appunto si dice che il recipiente della profezia può essere un non credente, e si fa sempre l'esempio di Bala in questo caso, può essere un bambino, allora con la sensibilità dell'epoca, tra questi casi eccezionali si diceva anche una donna, può essere una donna, e anche appunto, e questa persona non deve essere necessariamente sempre virtuosa, cioè anche una persona che si è comportata male, eccetera, a un certo punto può essere recipiente della profezia. Quindi anche questa condizione dell'essere proprio, dell'essere, in realtà, se prendiamo sul serio quest'idea che colui che è profeta può essere veramente chiunque, non so, è solo neotestamentaria questa cosa, sì, no, boh, batte la pesca, però se è vera questa, in effetti c'è un problema anche qui.
Scusa, ma è proprio o coerente? Perché prima si parlava di una coerenza della vita, cioè della testimonianza, sì, più che proprietà, che magari è più strettamente legato a una morale, eccetera. No? Invece la coerenza è più,
sì,
determinante, insomma, perché se uno predica una cosa e poi su quell'argomento fa tutt'altro, allora lì non sarebbe sicuramente un falso profeta.
Però Balaam è
bellissimo,
sì, no?
Sì.
Lui fa parte,
sì,
proprio dell'altro, sì, popolo, sì, e anzi fa cose che non vuole fare. Sì, sì, sì. Doveva profetizzare.
In quel caso lì sì, forse si voleva.
Sì, forse l'influenza della teologia dell'onnipotenza divina, per cui insomma, sì, chiunque può essere.
Funzionale.
È sicuramente una questione forse più postuma, recente, moderna, diciamo così, che propriamente antico testamentaria, dove invece insomma, uno dei criteri viene detto, mi pare proprio anche nel Deuteronomio, non mi ricordo. È proprio quella che la persona sia, insomma. Quindi, diciamo, in generale mi sembra che con tutti questi problemi, perché sono tutti problemi sostanzialmente per cercare, no, perché si dice, sì, la visione di un certo tipo, e vabbè, può essere una condizione, però allo stesso tempo c'è questa formula retorica che ci fa forse, ci rende molto complicato il problema di distinguere il falso profeta, eccetera, eccetera. La questione della coerenza, di avere un comportamento conseguente, anche quello è complicato, cioè, veramente le cose sono difficili, e mi chiedevo a questo punto se una regressione, non tanto sul testare questa cosa del prevedere il futuro, quanto veramente la nozione di comunicazione, della volontà divina diventasse veramente già nell'Antico Testamento forse il polo, per cui fuori in fondo anche la questione della testimonianza che emerge in maniera quasi necessaria con tutta la questione delle relazioni chiuse, aperte, eccetera, eccetera, poi in fondo non fosse altro che fosse abbastanza in continuità poi sostanzialmente con un'idea di profezia come comunicazione del divino, insomma, in maniera. Però ecco, qui invece però fare la distinzione tra una comunicazione che va appunto quello che dicevamo un po' prima, che va nella direzione della testimonianza e quindi della trasparenza, e una comunicazione invece rispetto alla quale il profeta comunica senza mostrare, diciamo così, cioè comunica una verità senza però mostrarla, e quindi si apre quello spazio di costituzione dell'autorità, che a me sembra molto interessante proprio rispetto all'Antico Testamento, perché mi sembra che poi in questo mi appoggiavo un po' ai lavori di Paolo Merlo, che appunto avevo tra l'altro invitato ma che non poteva venire, per questo mi sono anche un po' soffermato soprattutto su questi testi un po' perché mi interessava, perché lui fa molto un confronto con le altre tradizioni religiose nel vicino Oriente Antico, e mostra sostanzialmente come questo aspetto, diciamo politico, questa funzione politica è molto presente, è forse la cifra più forte, insomma, che accomuna le diverse profezie, sia all'interno che all'esterno, quindi della religione. Quindi, appunto, a me sembrava interessante non tanto come dire una versione minore, una versione meno interessante, ma in fondo forse come un aspetto particolarmente interessante, cioè non è solo una questione politica, come dire sì, vabbè, in realtà sarebbe una questione teologica, poi in realtà è solo un mezzuccio per risolvere dei problemi politici. No, forse sta lì anche la sua forza teologica, proprio perché sottolinea quell'aspetto di autorità, quel momento della costituzione dell'autorità, che secondo me appunto diventa un elemento che rende la profezia specifica rispetto per esempio alla testimonianza, rispetto per esempio a qualsiasi altra forma di comunicazione del divino, la quale si presenta in maniera chiaramente evidenziale, la quale non solo rivendica qualcosa che proviene da una visione soprannaturale, ma nello stesso tempo la mostra. Allora, mi sembra che la profezia invece questo non fa, e allora forse questa dimensione politica, che può sembrare quasi un po' più scura, cioè più una considerazione quasi da antropologia delle religioni, in realtà sottolinea forse un aspetto che della profezia è veramente fondamentale, e quindi la chiamerei appunto una funzione politica, che poi mi sembra importante perché è politica e soteriologica, nel senso che poi l'intervento del profeta, che spesso è il consigliere del re o lo critica a seconda dei casi, lo fa proprio per cosa? Tu hai detto in maniera molto, molto giusta, e sono assolutamente d'accordo con quest'ottica, che poi spesso nell'Antico Testamento è di tipo restaurativo, cioè se andiamo a guardare la storia, cioè Mosè e Abramo, che va bene, insomma, lì sono dei veri e propri fondatori, c'è poco da restaurare, insomma, c'è più altro da fondare, per quanto anche Mosè, insomma, c'è una dimensione di recupero, no? Però il primo profeta dopo post Mosè, no, è Samuele, se non vado errato, e storicamente mi sembra da lettura, per esempio, questo lo dice chiaramente, mi sembra lo stesso Palomello, cioè una ricostruzione storica, è l'epoca in cui c'è una prima restaurazione in qualche modo dei vecchi valori, nel senso che tutta l'epoca prima di Samuele era un'epoca in cui invece si sottolinea nella storia di Israele appunto le deviazioni idolatriche, le deviazioni eccetera eccetera, quindi c'è questa dimensione restauratrice. E Eliseo la stessa cosa, no? Si parla di 400 falsi profeti dell'epoca di Acab che vengono prima, e quindi c'è questa funzione di ritorno alla, in qualche modo, all'ortodossia, una potenza che però è connotata in maniera molto specifica, è connotata proprio in un senso anti-idolatrico, e quindi ci si scaglia, di qui la fondamentale importanza della questione dei falsi profeti, perché ci si scaglia ogni volta che c'è un ritorno storico, un auge della questione della profezia, ogni volta si scaglia contro i falsi profeti, contro la divinazione, contro ogni mantica, eccetera, eccetera. Eh, Quindi ecco, questo mi sembrava un altro elemento di interesse. Un'altra cosa di interesse che butto lì e che mi sembra interessante, perché forse rispetto alla ricostruzione storica che facevi della fine del profetismo nel secondo secolo, sostanzialmente con la costituzione del canone e con l'evento del montanismo e la sua reazione, c'è una vecchia lettura della storia delle regioni israeliche, che dice sostanzialmente l'epoca degli scribi e dei dottori chiude l'epoca dei profeti, nel senso che storicamente pare sia determinato Amos come più o meno l'ultimo degli scritti profetici, e si chiude perché? Si chiude perché appunto dopo di questo c'è una sostanzialmente una cultualizzazione, esattamente lo stesso fenomeno che in qualche modo sottolineavi tu, e ci sarebbe la stessa cosa per cui alla fine in qualche modo l'epoca dei profeti si finisce, perché insomma è stato detto quello che bisognava dire, che adesso si tratta solo di rispettarlo, quindi ci sono gli scrivi e i dottori che semplicemente interpretano, no? Una cosa, c'è una sorta di chiusura del canone anche con Amos, o almeno con l'epoca, Amos è il primo, no? Mi sono confuso, no? Amos è il primo, l'ultimo sarebbe Malachia nella ricostruzione storica. Vabbè, storicamente questa idea che è stata cristallizzata da Julius Wellhausen e oggi è un bersaglio che è stato criticato da tutti perché, insomma, per due ragioni sostanzialmente: una, perché si sono trovati fonti di profetismo anche di attività profetica anche dopo, e seconda perché c'è ovviamente la questione appunto metodologica di dire attenzione, tutto il corpus degli scritti profetici in realtà si costituisce dopo, anche se la datazione dei profeti è precedente a questa epoca cosiddetta degli scritti dei dottori, però in realtà è l'epoca successiva e questa attività è una cosa importante, una cosa storica fondamentale, per cui di fatto, anche se senza l'attore profeta, il profetismo come interesse, come attività si è esercitato semplicemente nella costruzione, come in qualche modo la costruzione dei testi e la compilazione dei testi degli scritti profetici, il fatto che sia stata successiva testimonierebbe sostanzialmente una profonda continuità del fenomeno profetico nella regione. Però ecco, indipendentemente da questo, è interessante come fosse storicamente, mi sembrava appunto che ritornasse qualcosa di simile a quello che veniva fuori con il secondo secolo, insomma, con la... No, vabbè, poi sulle donne, non lo so, era giusto uno spunto che mi veniva così, perché appunto tra le profetesse si parlava appunto Maria, sorella di Mosè, Anna, madre di Samuele, e Elisabetta, madre di Giovanni Battista. Guarda caso, Mosè, Samuele e Giovanni Battista sono molto strategici, perché Samuele è il primo profeta dopo Mosè, Giovanni Battista è l'ultimo, in un certo senso, e Mosè in qualche modo a parte Abramo, comunque il fondatore, quindi mi veniva la suggestione, sarebbe interessante studiare se non ci fosse una funzione quasi della figura femminile, quasi da ponte, no? che fa che nei punti più centrali c'è appunto una sorella, una madre e due madri che insomma introducono dei profeti che poi sono stati...
Una battuta su questo, cioè normalmente c'è una distinzione da tenere presente: una è la figura femminile, che normalmente sono le cose create dagli uomini, e l'altra sono le donne effettive, cioè i ruoli che effettivamente nella storia hanno avuto. Quindi potrebbe esserci questo, che però è un'operazione di potere. Probabilmente di ricostruzione di una storia fatta da donne che potrebbero aver avuto dei ruoli effettivi, come per esempio Deborah.
Sicuramente. Poi questo è un punto forse più marginale, insomma. Quindi appunto sì, come dicevo, la contaminazione con altre religioni e la superstizione idolatrica mi sembrano appunto i bersagli tipici dei profeti. Vabbè, non torno insomma sulla questione di Cristo, profeta, sì e no, insomma, perché sì, perché no, insomma, l'hai detto già abbastanza bene, perché Cristo di fatto è in qualche modo, si inserisce in questo, anche solo perché storicamente lo stesso messianismo è totalmente imbricato nel profetismo, per quanto forse i primi esempi di profetismo sono più legati all'identità della religione, magari hanno meno una connotazione scatologica, però in realtà il profetismo ha questa dimensione scatologica forte che si declina nel messianismo, e quindi evidentemente no, Cristo è sì profeta proprio perché è il punto finale di questa catena, no, perché appunto è il punto finale, insomma, questo doppio, no, valore. Sì, non so, perché c'era su questa cosa, ovviamente, vabbè, questa è una questione teologica grossa, cioè era la questione appunto delle scatologie che mi ponevo, e cioè di quanto la profezia è legata alle scatologie o è legata veramente al messianismo, perché le due cose potrebbero non coincidere in un certo senso, nel senso che la prospettiva escatologica tout court resta evidentemente anche dopo la rivelazione, con un segno completamente cambiato, insomma. Però, e questo ne è il segno, perché quello che secondo me fa problema poi nel Nuovo Testamento, questo ne hai parlato meno, è l'Apocalisse, nel senso che l'Apocalisse viene considerato forse l'ultimo testo profetico, o almeno che rispetta tutti i criteri e le condizioni per cui si potrebbe parlare di uno scritto profetico, però l'Apocalisse in qualche modo ha un'escatologia orientata, cioè fondata nella rivelazione, ma orientata no, a un giudizio universale, e quindi mi chiedevo, e questo era proprio uno spunto così, quanto la forma profezia funziona in qualche modo con la rivelazione, perché è semplicemente una forma scatologica. Ma quindi, quanto forma escatologica, funziona anche tu cur, quindi anche rispetto, per esempio, al giudizio universale, quanto è profetico un contenuto che mira o guarda al giudizio universale, che dice qualcosa di quello che... No, che
beh, in realtà la prospettiva dell'Apocalisse è sulla storia, perché si esprime con immagini tipiche dell'apocalittica, in un genere letterario molto preciso, ma tra l'altro ci parlavano oggi dell'intertestamento, certo. Quindi... però è proprio un giudizio sulla storia di quel periodo lì, insomma, l'impero romano, però viene appunto... Quindi poi le interpretazioni più no, su una teologia o un'escatologia, come dire, anche a tre fasi, sì. No? È una cosa un po' più tarda, quindi direi più apocalittico che escatologico.
Ok, no, perché era questa idea di...
Anzi, forse è profetico proprio così, perché vuole dare un giudizio sulla storia presente, utilizzando poi queste figure un po' a livello come Daniele.
Sì, ecco, quindi lo assorbiresti quasi in una forma minore di profezia, nel senso minore, insomma...
No, forse diversa, perché diversa. Si esprime con altri tipi di strumenti, no? Però profezia, non è scatologia, è meno mirato effettivamente a pensare a cosa ci sarà alla fine del tempo, ma perché vuole dire qualcosa sull'oggi, no? Quindi vuole dare un'interpretazione sulla storia di oggi.
Quindi secondo te la dimensione eventualmente escatologica della profezia è sempre legata a un discorso di preparazione e rivelazione, cioè messianico sostanzialmente, cioè legato all'evento della rivelazione più che...
Sì, poiché l'escatologia è avvenuta con Cristo, quindi ce l'abbiamo detto, certo. In realtà, perché la storia si compie lì e trova il suo senso lì, allora l'oggi è giudicato.
Mi chiedevo quando con il giudizio universale, con l'Apocalisse, il giudizio universale potesse diventare un altro oggetto di... un altro oggetto a cui la profezia guarda. Cioè, se in fondo l'Apocalisse non potesse essere una forma relativa, perché poi l'Apocalisse non è una cosa che non ha niente a che fare con le scienze di Cristo, cioè, tutto il contrario, però quanto potesse essere una forma quasi di obiezione a un'idea forte di chiusura, chiusura della rivelazione, tale per cui la misura in cui c'è margine, non montanino, se non in senso montanista, ma comunque c'è margine di una profezia dopo la rivelazione, dopo Cristo, è la stessa misura in cui possiamo considerare l'Apocalisse come una profezia. però lo consideriamo come tale nella misura in cui appunto guarda non tanto cioè non anticipa o non
appunto, ma guarda indietro proprio perché Cristo ha giudicato la storia è giudicata, ed è giudicata quindi così, l'impero romano è giudicato così, perché i poteri sono giudicati così dalla figura di Cristo, no? Quindi
così,
però la questione della fine dei tempi non è qualcosa a cui si guarderebbe profeticamente, diciamo così.
Non so, non credo che sia, io non sono specialista, però non credo sia l'intenzione dello scrittore o degli scrittori dell'Apocalisse. Certo che i primi cristiani hanno il problema della fine del mondo, diciamo anche di cosa sarà dopo la morte, no? Però insomma, tutta la questione di una escatologia come poi noi l'abbiamo intesa a livello medievale, eccetera, proprio è dopo. Cioè, piuttosto l'Apocalisse, appunto, tramite una modalità che è quella delle immagini che non hanno tempo, eccetera, però sta dicendo un giudizio sulla storia oggi, quindi non è assolutamente no, è una profezia nel senso di una visione del futuro, ma perché Gesù Cristo ha incatenato il diavolo, tra virgolette, cioè ha vinto il peccato sulla storia.
In questo senso quella di Daniele sarebbe un'apocalisse un po' spuria, no?
Ma l'apocalisse è un genere letterario,
sì,
no?
Infatti.
Cioè,
sì, però diciamo
è un modo in cui diciamo,
sarebbe, però lì allora ci sarebbe un'escatologia maggiore rispetto a quella di Giovanni, perlomeno. Cioè, sarebbe più vicina, diciamo, a quello che noi intendiamo con l'aggettivo.
Allora, per escatologia intendiamo che cosa? Ecco, perché l'escaton è non solo l'ultimo finale, ma il fine della storia. Sì. Allora, il senso della storia noi in realtà ce l'abbiamo dietro, perché Gesù ce l'abbiamo nel 27 dopo Cristo, non so. Perché è lui il senso della storia, per cui ogni volta che io asciugo una lacrima sul volto, Apocalisse, in realtà sto già alla fine dei tempi, perché quello è il senso della storia, no? Non c'è più male nel mondo, ma non è una questione temporale, no? Cioè, o è meno una questione temporale che non una questione di senso.
È legato alla storia della persona.
Secondo te il millenarismo serve un sorto di tradimento ideologico rispetto allo spirito?
Il millenarismo viene da... Scusa, se qui adesso ti
faccio... Allora,
il millenarismo è molto interessante, perché il millenarismo ha un'origine giudaica. Ed è interessantissimo perché tra l'altro ce l'abbiamo ancora per molto tempo nei padri, anche se poi viene spiritualizzato fino in Ireneo, ma l'idea è se il giardino, no, la creazione è stata fatta perché l'uomo possa mangiare dei frutti felicemente, ci deve essere un momento in cui questa cosa accade qui su questa terra, no? Per cui ci dovrà essere un periodo di 1000 anni, perché poi è tutta un'interpretazione dei salmi, no? Un giorno solo davanti a Dio come 1000 anni, eccetera, eccetera. Deve accadere prima che poi succeda qualcosa con la conflagrazione di questo mondo. Cioè ci deve essere un momento in cui il giudeo, che è molto concreto, mangia i frutti della terra, su questa terra qui, non un'altra, no? Insieme con Cristo. Questa è l'idea, quindi è un'idea molto... Io direi che è una prospettiva antropologica, non escatologica, ma sempre l'escatologia è un'antropologia. Sì. Quindi, ecco, scusate.
No, ma in fondo fino adesso erano tutti sostanzialmente spunti, cose che avevo un po'... cose che tra l'altro avevi già detto, eccetera, per cui non lo so se ci sono cose in particolare che volevi correggere o...
No,
però erano appunto solo spunti così casuali che però mi facevano portare, cercando di mettere un po' di ordine, perché poi forse è l'unico compito che si può fare quando ci si trova tante cose diverse. Mi sembrava che ci fossero in qualche modo tre forme storicamente, che la profezia storicamente prendeva. Appunto, uno è quello della previsione, che tutto sommato rispetto anche all'indagine dell'Antico Testamento mi sembrava una forma relativamente minore in qualche modo, nonostante rispetto a quello che poi invece più naturalmente potremmo pensare, e quindi questo significherebbe che anche tutto il dibattito, per esempio, perché oggi se guardiamo profezia, per esempio il dibattito anglosassone recente, nella cosiddetta filosofia analitica della religione, si parla quasi esclusivamente della seconda degli tre aspetti che Tommaso d'Aquino sottolinea della profezia, che è quella appunto profezia di previsione, e quindi tutta la questione sostanzialmente di lui, dell'altro è specialista Daniele, dei futuri contingenti e insomma del rapporto tra onniscienza divina e libertà corti, perché evidentemente lì il problema è grosso, nel senso che se uno parte da quella questione lì, è chiaro che la profezia, nella misura in cui è comunicazione, quindi è sia umana sia divina, cioè come tutte le comunicazioni, rende scottante quel problema classico lì, perché evidentemente è più facilmente risolvibile il problema nella misura in cui manteniamo a livello di Dio di scienza e a livello dell'uomo il libero arbitrio, no? Tutte le posizioni compatibiliste hanno la porta aperta, insomma, hanno già sfondata, e evidentemente nella misura in cui invece l'onniscienza si fa in qualche modo terrena, perché questo poi in fondo quello che in qualche modo potrebbe veicolare in un'ottica di profezia previsione, potrebbe veicolare la profezia, a questo punto il problema è più scottante, cioè il problema più scottante tra appunto la previsione come in qualche modo forma terrena dell'onniscienza divina e la questione della libertà, del libero arbitrio umano, eccetera, eccetera.
Scusa, tu l'hai fatta veramente molto, molto bella, anche teoricamente, no? Proprio. Però io mi ricordo che c'era qualcuno che me l'ha spiegata così, la profezia, diciamo, almeno quella biblica. È profezia nel senso che se non studi ti bocciano, ma non è che ci vuole la palla di vetro, no? Per capire che se vai avanti così ti potrebbero bocciare. Allora, però, no,
questo è molto occasionale.
Però questa logica, se ci pensi, cioè forse ti fa gioco, no? Questa cosa della posizione di previsione, nel senso che dicevi te, perché, ma non so se riesco a spiegarmi bene, no? Però c'è questo adagio latino, probabilmente ripreso da Livio, e ti citavo stamani, no? Piaccia al cielo che io sia un falso profeta, no? Piaccia al cielo che io sia un falso profeta. Falsus in vates, sì, non è un profeta, ma diciamo veggente, no? Faccio leggente, e in questo senso qui, cioè la dimensione esortativa della profezia, attenzione, questo mi interessa per dimosticare la paura di Jonas, no? Attenzione, questo è un futuro che voi dovete pensare come quasi necessario, no?
Allora, imminente.
Questo futuro è quasi necessario, rispetto a questo futuro destinale, agite con libertà in modo da far sì che non si verifichi. No?
Infatti questo è
allora, il fatto che una profezia si verifichi, paradossalmente, andrebbe contro alla funzione della profezia. Mentre il fatto che una profezia non si verifichi sarebbe probante rispetto al fatto che quella è una vera profezia. E allora, però, se non è vero che il fatto che si verifichi è probante rispetto alla verità della profezia, ancora di più viene accentuato la dimensione di pretesa, di sbilanciamento fideistico rispetto al profeta stesso.
No, cioè, come dire, è una ricostruzione della questione interessante, ma evidentemente con questo si bypassa il problema, nel senso che si elimina il problema, nel senso che si deve accettare che la profezia non è la forma terrena dell'onniscienza divina, cioè che nella profezia non è l'onniscienza divina che sta parlando, cioè diciamo così, no? Nel senso che bisogna dare alla profezia una visione appunto terrena, solo terrena,
no, cui può essere anche la carità divina che sta parlando, non la sua onniscienza, no? Cioè potrebbe essersi che Dio si serve dei profeti per ammonire l'uomo rispetto a un cammino che ha intrapreso di...
No, appunto, ma se gli dai una dimensione esortativa, però non è onniscienza, cioè lì non è che si sta comunicando una conoscenza che riguarda il futuro. Stiamo parlando di profezia di previsione, profezia come previsione, per quello che se si scivola sull'esortazione siamo d'accordo, questo, infatti in questa tripartizione che voglio dire, secondo me appunto c'è previsione, comunicazione evidenziale, insomma, che va nella direzione della testimonianza, e poi c'è invece una dimensione esortativa legata alla predicazione, che secondo me ha un valore, si esprime in un'ottica sostanzialmente tipo politico, ma che non va presa come a un solo politico, ma va presa veramente sul serio come appunto come costituzione dell'autorità. Allora è ovvio che si fa scivolare la profezia di previsione come semplicemente un'esortazione, siamo d'accordo, il problema si salta, insomma non c'è più, non si pone il problema che è discusso. Però insomma, se accettiamo l'idea di profezia come previsione, accettiamo che la previsione è la previsione di Dio, cioè che la profezia parla veramente in maniera trasparente in nome di Dio, cioè lì quando si fa una profezia è l'onniscienza divina che sta parlando, è chiaro che il problema storico, classicissimo, da Tommaso qua, ma anche prima, eccetera, di conciliare libertà.
Sì, però tu mi hai bypassato allora la coscienza umana, perché se tu dici sta parlando, allora è un'idea di profezia come nella mantica, per cui il profeta è impossessato dalla coscienza divina, ma non è lui che parla, mentre invece io devo mantenere anche, come tu hai detto, nel profetismo la coscienza umana, che può essere questo veggente perché appunto guarda veramente fino in fondo, no, l'intus legentia, la storia.
Però presunto
perché non è libero, anzi libera il popolo, perché dice guarda, se continua così ma hai ancora tempo di conversione, in fondo è il giudizio del profeta, è guarda, arriva il giudizio imminente di Dio, c'è ancora tempo di conversione, perché non è appunto un qualcosa di deterministico. Allora c'è spazio per la libertà e c'è spazio per la misericordia di Dio.
Sì, però la formulazione condizionale, del contenuto della profezia, se la profezia è considerata come una previsione, se questa previsione è considerata come parola di Dio diretta, insomma, no? Evidentemente una formulazione che già è una delle soluzioni, insomma, è una delle soluzioni che viene data tradizionalmente al problema classico di conciliare un'onniscienza divina con libero arbitrio. È appunto di dire sostanzialmente un'onniscienza divina non si dà tel quel, ma si dà sotto formule condizionali che appunto lasciano aperta la possibilità. Queste sono poi all'interno di questo alveo ci sono, c'è il molinismo, c'è, insomma, e c'è lo carino che danno due versioni, una diciamo controfattuale, eccetera, un'altra. Però in qualche modo saremmo semplicemente già all'interno di quella soluzione lì, che però è una soluzione che ha il suo costo. Cioè il costo di accettare che comunque il contenuto della profezia deve essere esclusivamente di tipo condizionale, cioè deve già nel suo contenuto mostrare un margine rispetto al quale la libertà dell'uomo può, è dirimente, insomma, spazio, insomma, eccetera, eccetera. È già la soluzione del problema, però. Ma a me non interessa adesso entrare in tutto il dibattito che poi è articolatissimo e complicatissimo. Anzi, quello che mi interessa è mostrare proprio come, secondo me, proprio con la mia impressione, che proprio il fatto che storicamente questa dimensione di previsione e un'idea di trasparenza, cioè mettere insieme la trasparenza assoluta e la previsione, in realtà non è neanche così attestabile e non è così ricorrente come esempio di profezia, e che tutto sommato quindi questo problema è in realtà un problema minore. E quindi io sono assolutamente in favore, sia tra l'altro storicamente, appunto, se andiamo a guardare nella Bibbia, la stragrande maggioranza delle profezie sono condizionali e quindi fanno saltare i problemi in questa direzione, non solo, e in più, se andiamo a guardare veramente bene, secondo me la gran parte delle profezie nella Bibbia sono di tipo esortativo e non sono di tipo ti dico come stanno le cose, insomma, no, cioè di tipo veramente previsione del futuro assolutamente necessitante, eccetera. Per cui tutto quello che volevo dire è semplicemente che questa prima forma, questa prima veste che la profezia prende, cioè quella di previsione, in realtà mi sembra tutto sommato una veste minore e che quindi tutto questo dibattito molto articolato e interessante in sé, ma forse cioè non tocca la profezia, almeno se consideriamo le sue formulazioni storiche, che secondo me appunto invece vanno più facilmente nelle altre due direzioni. Una, e questa sarebbe in qualche modo la seconda formula, che è quella, cioè, che poi sostanzialmente su cui hai sottolineato tu, e rispetto alla quale io semplicemente andrei ancora oltre, cioè direi attenzione, tu hai sottolineato soprattutto l'aspetto neotestamentale di questa dimensione di comunicazione che va verso la testimonianza. Mi sembra che sia fattibile, la piccola mia ignoranza, però mi sembra che sia fattibile sostanzialmente mostrare poi una continuità, semplicemente la rivelazione di Cristo e quindi posizione neotestamentaria semplicemente radicalizza, semplicemente rende ancora più ovvia e inaggirabile la dimensione di comunicazione del divino, rende ancora più trasparente questa comunicazione, diciamo così, in qualche modo c'è meno margine per gli autoritari laddove c'era magari un po' di più prima, però il terreno è quello. Anche tra l'altro questa definizione di Viper, che appunto lo stesso Merlo diceva essere tra i recenti esegeti, insomma, di filologi, eccetera, essere la definizione più accettata, mette al cuore, adesso al di là delle altre nozioni implicate, mette al cuore proprio la nozione di comunicazione. Però appunto, rispetto a questa mi sembrava che c'era una terza forma, rispetto un po' a tutti i semi che ho un po' lanciato, mi scuso ancora in maniera un po' rapsodica, che è appunto questa legata all'autorità, alla questione dell'autorità, quindi una dimensione politica, che secondo me mi sembra interessante perché, come un po' accennavo alla fine, prima della pausa, mi sembra sostanzialmente andare in una direzione diversa, volendo evidentemente radicalizzare poi concettualmente le cose, mi sembra andare in una direzione diversa rispetto a quella che poi invece appunto radicalizzando va nella direzione della testimonianza, perché in qualche modo pone un'opacità forte, ed è un'opacità del profeta, cioè che il profeta rispetto alla visione soprannaturale, rispetto all'esperienza divina, non ha alcuna opacità, anzi tra le condizioni appunto si ribadisce sempre questa veracità, questa... Però rispetto a chi è destinatario della profezia, il profeta non esibisce gli argomenti, diciamo così. Allora questo mi sembra interessante connetterlo con tutta una serie di rilevamenti storici, cioè che vanno nella direzione, e questo è interessante, appunto per questo mi interessava Merlo, perché lui mostrava come è una cosa tanto di Israele quanto delle altre religioni, quindi molto trasversale, quindi forse in qualche modo ci serve anche per una visione non solo cristiana, una visione di profezia, e quanto poi in realtà quando andiamo a vedere chi sono i profeti, lo fanno per chi, contro chi, eccetera eccetera, guarda caso è sempre una questione politica di restaurazione, legata per esempio, in questo è perfettamente in continuità con il discorso di stamattina, sono anche gli elementi in cui posso essere attaccato, perché uno può dire insomma controbattere, nella misura in cui invece io non do ragioni ma attacco, leggo la mia autorità a una trascendenza sostanzialmente, quindi qui la funzione strategica politica del profeta, allora evidentemente è un'autorità che si manifesta per questo suo carattere secondo me strutturale, che è quello dell'autocostituzione, e che nello stesso tempo dimostra l'assoluta fragilità. Però mi sembra comunque un elemento molto presente, cioè un elemento molto forte, senza il quale non spiegherei neanche tutta una serie di esempi, di attestazioni anche in altre religioni, eccetera. Evidentemente è molto diverso rispetto a quello della testimonianza, ma è anche molto diverso rispetto a quello della previsione, perché la previsione è proprio perché ha un contenuto specifico nel futuro, uno può aspettare e vedere, no? Cosa succede. Invece, secondo me, la profezia in questa dimensione autoritaria, o come dire, in cui l'autorità si autocostituisce, va al di là, anche ancora più forte rispetto alla previsione. Poi uno può anche non accettarlo, dire che questa è una profezia, o questo non si sì, capisco la risposta. Questa non è una profezia, non è una. Però non mi sembra che questa versione che sto dando alla profezia implichi un ritorno alla visione della previsione, all'idea di previsione, così come viene criticata così giustamente sin dall'inizio, anzi non vedo questa connessione.
Per esempio significativo del fatto che i monarchi chiedono consigli ai profeti all'interno di quello che è il corso dei nostri profeti storici, Isaia, Geremia, Ezechiele, Amos, perché per quello che, cioè per come io leggo queste figure, cioè a me sembra piuttosto che i profeti siano personaggi che testimoniano la disillusione nei confronti dell'instaurazione della monarchia in Israele, no? Cioè, Israele viene da una cultura inizialmente clanica, di tipo tribale, dove l'etica di fondo è l'etica del villaggio, quindi un'etica sostanzialmente cooperativa, dove il capo clan è il gestore, no, dei dissidi, diciamo così, a vantaggio del benessere della tribù. A mio avviso il profetismo è una denuncia del fatto che l'instaurazione della monarchia disattende questo tipo di etica collaborativa che è insita nell'elemento clanico. E quindi, cioè, mi sembra che il profetismo sia un movimento, cioè, ad opera un parolone, rivoluzionario, cioè politicamente contestatore dell'ordine monarchico instaurato in Israele. Cioè, e lo dico proprio perché, secondo me, anche, che so, testi come Isaia, anche come lo stesso Geremia, cioè, i profeti non contestano il fatto che Israele osservi la legge o non sia idolatrico o si sia in qualche modo allontanato da Dio nella lettera e nella forma nell'esercizio della propria spiritualità e ritualità, no? Tant'è che Gerhard von Radisch non è che sulla legge naufraga Israele, cioè naufraga sullo spirito, cioè quello che contesta i profeti è proprio la mancanza dello spirito di questa etica collaborativa, cioè l'elemento intenzionale. Il profeta secondo me esorta piuttosto che il profeta dice guardate, se andrà a finire in una situazione catastrofica dove ognuno pensa ai fatti suoi, ci saranno guerre, cioè non sono profezie appunto, cioè questo secondo me può essere inserendo all'interno può essere un elemento che potrebbe portare acqua al mulino, cioè non sono profezie del tipo domani alle 5:40 succederà questo, sono profezie piuttosto dire il corso della storia di Israele andrà in questo senso perché noi tutti come popolo abbiamo disatteso la nostra vicinanza a Dio, tant'è che cioè in uno secondo me dei testi profetici più impressionanti, quello dove Ezechiele paragona Israele a una prostituta, no? Che nasce disprezzata da tutti, Dio si innamora, la orga di Giulietti, fa delle belle feste, la trasforma in una bella sposa e poi nel momento in cui Israele acquisisce la propria maturità si prostituisce con tutti i popoli stranieri, tutti gli altri dei e tradisce Dio, no? È proprio una mancanza, secondo me, della fede nello spirito, non nella lettera, perché attraverso Isaia, attraverso Amos, attraverso Geremia, di aver riconosciuto, no? Che la vita di culto di Israele è una vita autentica, tant'è che c'è un passo dove Isaia, ma anche Amos sono molto simili, dice mi sono venuto a noi, è Dio che parla, dice mi sono venuto a noi alle vostre dinanzi, i vostri incerti, sì, i vostri viti, i custodi della legge hanno custodito la legge formalmente, ma il senso è un altro.
Sì, quindi, però ripeto, non mi sembra un'obiezione, nel senso che sono assolutamente d'accordo. Cioè...
No, ma non è che il profeta quindi sarebbe una sorta di consigliere del re, a me sembra che il profeta sia un elemento deflagrante.
No, consigliere nel senso sì, no, nel senso contestatorio, sì, però no, mi sembrava interessante due cose, cioè quando parlavo di consigliere nel senso che quando i re, adesso dovrei andare a riprendere tutte le occorrenze, però quando i re si rivolgono a loro stessi, quindi le loro iniziative, ai profeti, è sempre, mi sembra, in un momento in cui appunto o c'è una difficile decisione da prendere, c'è una cosa irrisolubile, eccetera, eccetera. E questo tra l'altro è una cosa trasversale, c'è anche in altre religioni, c'è nel paganismo, eccetera. Che poi i profeti invece non è che fanno semplicemente il piacere del re, gli danno il consiglio appunto come potrebbe fare un consigliere normale, ma hanno una funzione sostanzialmente contestatoria. Ma perché? Questo rivela cosa? Rivela appunto quello che stai dicendo, cioè rivela ancora un'ottica antidonatrica, perché sostanzialmente accusano cosa? Perché il re sostanzialmente ha reso idolatrico la sua funzione, che non sarebbe appunto quella di... cioè sarebbe quella di condurre il popolo ebraico in una buona direzione, non è quella di invece di assumere lui, come dire, il
ha trasformato la fede di Israele in una religione civile. Cioè, sì, sostanzialmente infatti, questo che denuncia il profeta.
Però cos'è se non la denuncia della fragilità di qualsiasi autorità che si autocostituisce? È esattamente la stessa cosa, cioè il fatto di rimandare alla trascendenza di Dio, cioè un elemento di trascendenza, l'elemento primo, perché poi non è che dire torniamo a essere spirituali e questo non ha nessuna conseguenza in termini di azione, no, attenzione, quel rimando alla spiritualità, quel rimando alla trascendenza, perché al monarca che viene fatta? Perché viene fatta al dominus in un certo senso di un popolo, cioè colui che è responsabile di un popolo, è responsabile di decisioni, è responsabile della distinzione tra il popolo di Israele e gli altri popoli, spesso si parla appunto di distinzione, cioè di evitare le contaminazioni anche religiose con gli altri popoli, cioè qui c'è questo discorso identitario rispetto alla...
al popolo,
però voglio dire, cioè, il principio è sempre
radicale di contestazione,
sì, però di contestazione di cosa? Della dimensione, sì, in qualche modo della secolarizzazione, diciamo,
della cultura di Israele, della monarchia israelita, è una contestazione. Sì.